che non ci sia.
Se anche gli ultimi riescono a sedersi, possiamo iniziare questo quinto anno della scuola di pace. È stata la Caritas, appunto 5 anni fa, a voler riprendere, per dare continuità all'impegno della pace, questa iniziativa che era nata in maniera un po' estemporanea negli anni 90 per iniziativa di tanti giovani che sentivano forte il desiderio di approfondire il tema della pace per dargli continuità, non per mobilitarsi quando ci sono i grandi eventi, ma per provare a costruirla un pochino ogni giorno con l'impegno dal quotidiano. Stanno il Papa è partito dalla famiglia per ricordarci il tema della pace, quindi la pace si costruisce anzitutto nei rapporti personali, familiari, nelle città e poi via via fino ai rapporti fra gli stati. Il programma che credo abbiate visto tutti, il programma di quest'anno, si pone l'obiettivo di dare grande concretezza. Dopo i primi 4 anni in cui abbiamo affrontato i grandi temi della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, della cittadinanza responsabile, così come è scritto nel sottotitolo della scuola, quest'anno abbiamo puntato su alcune figure di persone che nella loro vita, con la loro vita, hanno fatto fare qualche passo avanti alla pace, da punti di vista, come vedrete, molto diversi, perché qualcuno più direttamente impegnato nel settore della pace e della non violenza, altri nel campo della giustizia, altri della salvaguardia del creato, ecco, ma tutti noi crediamo nel solco appunto della pace, intesa in questo senso più ampio. Abbiamo anche puntato a non chiamare esperti di queste persone, esperti perché magari hanno letto dei libri o perché ci hanno studiato, ci hanno fatto dei saggi, delle tesi, ma abbiamo puntato a chiamare persone che sono vissute accanto a questi grandi personaggi, con l'intento però non di celebrarli. In genere quando si vuole rendere innocuo un personaggio, si fa un po' il santino di quel personaggio ed è finito, non ha più niente da dirci. Ecco, noi crediamo invece che sia importante andare a recuperare l'insegnamento di queste persone per capire in che modo ci interrogano oggi, in che modo interrogano la nostra vita, per cercare di capire quindi se anche noi possiamo far fare un passo avanti appunto alla pace. Cominciamo questa sera con un personaggio che credo anche dalla vostra presenza, dopo 40 anni, 41 anni dalla sua morte, è ancora quanto mai vivo. Il suo insegnamento, la sua vita, le sue opere sono quanto mai vive e credo quanto mai necessario riprendere alcune delle questioni che Don Lorenzo Milani ha trattato nel corso della sua vita. Lo abbiamo fatto questa mattina in una sala altrettanto gremita, le commerciali, ricordando un testo famosissimo, a 40 anni, poco più, della sua redazione, Lettera a una professoressa, andando proprio a ragionare su come quelle critiche, quelle riflessioni che la scuola di Barbiana fece sulla scuola pubblica, sono ancora oggi vive e che cosa hanno da dirci ancora oggi. Lo facciamo questa sera con un secondo, potremmo dire, grande filone dell'opera di Don Milani e della scuola di Barbiana, quello della responsabilità, dell'obiezione di coscienza, del richiamo forte alla coscienza che di fronte alla scelta tra il bene e il male non può, dire ma in fondo io sono una piccola pedina, conto poco, che ci posso fare. Ecco, in realtà siamo tutti responsabili di tutto. Se è così, ognuno di noi, per quanto sia una piccola pedina, talvolta in realtà è la pedina necessaria ad un ingranaggio più grande. Per questo ognuno di noi è chiamato appunto a esercitare questa responsabilità. Con noi c'è Francuccio Gesualdi. Chi conosce i libri di Don Milani sa che le ultime parole di Don Milani sono rivolte proprio a Francuccio e a Michele, quando sul letto di morte chiede in qualche modo scusa a Dio per aver forse voluto più bene ai suoi ragazzi che non appunto al Signore. In questa scusa c'è evidentemente tutta l'amore con cui Don Lorenzo ha cercato di elevare dal punto di vista vista civile e morale i suoi ragazzi, convinto che attraverso l'elevazione morale e civile, la capacità di avere parola, di difendersi di fronte ai soprusi dei ricchi o di quelli che avevano più cultura, fosse la strada appunto per far strada ai poveri. E quindi Francuccio è persona evidentemente che ci parlerà non in teoria ma in pratica di quello che ha vissuto, di quello che ha visto. Ho la fortuna di essere amico di Francuccio da ormai tantissimi anni. Ai primi degli anni Ottanta ci conoscemmo prima attraverso un'associazione che lavorava nel sud del mondo. Francuccio è passato qualche anno in Bangladesh, dove nacquero poi le sue figlie. E ci siamo conosciuti all'inizio degli anni Ottanta nel UCODE, Unione di Comitati di Gemellaggio e Cooperazione. Ma subito dopo ci siamo conosciuti in un altro grande momento, che è stata la campagna di obiezione alle spese militari, quell'iniziativa che ha coinvolto tantissime persone in Italia, di cui la Caritas stessa, che è organizzatrice di questa scuola, ne fu in qualche modo sostenitrice, una campagna che chiedeva in qualche modo di trasformare le armi in aratri, in falci, come dice Isaia, cioè fare in modo che le spese militari potessero diminuire a favore di spese sociali. Ecco, in quella campagna fummo appunto nel comitato organizzatore, comitato dei garanti, e grazie a questa amicizia, che Francuccio non sempre mi diceva così, gira per tanti altri motivi, raramente è venuto a Fano, credo la quarta volta, come la prima volta che parla di Don Milani. Francuccio è conosciuto perlomeno negli ambienti così dell'economia solidale, dell'economia alternativa, perché è il fondatore, responsabile del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano, di Pisa, ed è l'autore di quella guida al consumo critico che è molto conosciuta, molto apprezzata, di cui uscirà entro l'anno, pare, l'edizione aggiornata. Ecco. Quindi siamo di fronte a una persona che ci parlerà direttamente di Don Lorenzo Milani. Come avete visto, quest'anno abbiamo il nostro vescovo qui accanto a noi, ci fa molto piacere, anche perché il vescovo Vittorio, che abbiamo salutato nella sua salita al cielo pochi giorni fa, c'era stato molto vicino in questi anni ad incoraggiarci. Ovviamente ci fa molto piacere di avere altrettanto vicino il vescovo Armando, che è qui con noi, che poi ascolterà e interverrà come quando lo desidererà. Io penso di aver finito questa introduzione, vorrei solo introdurre direttamente il tema di questa sera. Affronteremo quindi Don Milani sul versante dell'obiezione di coscienza, la cui vicenda si sviluppa dopo che Don Milani, tratteggio rapidissimamente, nel 1923 Don Milani nasce in una famiglia borghese, ricca, a Firenze. Nel 1947 diventa prete e viene mandato a Calenzano. Ha subito qualche problemino con la sua chiesa, che ricordo, di cui fu obbediente fino, ricordo un'espressione che usava, diceva: finché queste mie mani potranno consacrare e dare il perdono, per me la chiesa non posso abbandonare una chiesa che mi ha dato questa grande funzione, diciamo. Quindi fu estremamente fedele alla chiesa, ma fu anche molto rigoroso nei confronti appunto di una chiesa che vedeva in certe situazioni non adeguata alla necessità del suo tempo, no? Come tutti i profeti vedono molto prima e magari hanno qualche problema. Da Calenzano fu mandato in quello che tutti hanno definito un esilio, a Barbiana. Io penso che molti di noi, forse non so quanti, sono stati a Barbiana. La cosa che più mi impressiona quando vado a Barbiana è pensare che in un luogo che non aveva nessuna delle caratteristiche ideali per realizzare un grande progetto, perché se c'è un luogo che proprio è il contrario di un luogo adatto a fare grandi cose, sembrerebbe essere quello. Ecco, in realtà, forse ricordando il Vangelo, proprio dalle cose piccole, insignificanti, quelle che sembrano totalmente incapaci di cambiare il mondo, è proprio da lì che il mondo viene cambiato. E da Barbiana appunto nacquero poi tutte le esperienze che noi tutti conosciamo. Nel 58, Esperienze pastorali, un libro straordinario, sono andato a leggerlo varie volte, è un libro di cui mi chiedo ancora oggi come mai trovò tanti problemi, e beh, proprio problemi anche nella sua, fu vescovo di Camerino che gli dette l'imprimato e riuscì a uscire, poi fu ritirato, poi finalmente fu rimesso alle stampe. Ma quello che ci interessa questa sera è quello che avvenne nel 1965, quando un ordine del giorno dei cappellani militari in congedo della regione toscana definì sostanzialmente vigliacchi gli obiettori di coscienza. Nel 1965, se ricordate le date, non c'era ancora la legge dell'obiezione di coscienza, che è del 1972, ed è curioso definire vigliacchi giovani che, pur di obbedire alla propria coscienza, che gli ripudiava, uso questo termine che sta nella nostra Costituzione, gli ripudiava in coscienza di usare le armi, erano disposti a finire anni e anni in carcere pur di non utilizzare, non addestrarsi alla guerra. Quindi tutto, credo, fuorché vigliacchi potevano essere definiti. Da questo episodio, e qui voglio entrare più di tanto, che sarà Francuccio a raccontarcelo, nasce però quello che è un insieme di due documenti, la prima risposta ai cappellani militari, e dopo l'accusa che gli fu fatta, dovette difendersi di fronte ai giudici, la lettera ai giudici. Quello che io considero il più alto documento civile e morale che dovessi dire a un figlio leggiti qualcosa, ecco, gli indicherei senz'altro questo testo, perché è un testo straordinario che, se qualcuno di voi non ha letto davvero, dovrebbe leggere, contenuto in questo libricino che raccoglie, diciamo, un po' tutti gli atti di questa vicenda. Ecco, io mi fermo qui, aggiungo solo questioni pratiche, e fuori avete visto c'è la possibilità di firmare la presenza, che serve soprattutto per coloro che alla fine di questi incontri vogliono avere un attestato, appunto, di presenza da poter far valere per gli studenti, come anche credito formativo in altre occasioni. Ricordo anche che sempre per iniziativa della Caritas e per dare continuità a questo progetto sulla pace è stato aperto da poco tempo una sala della pace proprio dentro fisicamente la sede della Caritas sul retro, che è un centro di documentazione molto ricco di documenti di ogni genere, che vi invito quindi anche a visitare, a utilizzare se siete insegnanti, se siete studenti, proprio per approfondire e affrontare appunto queste tematiche. E come ultima cosa ricordo che l'altra scuola diocesana è quella di formazione sociale e politica, e giovedì 24 gennaio sarà con noi il Presidente Nazionale delle Acli alle 20.30 alla Sala d'Onorione in via 4 novembre. Quindi giovedì 24 gennaio alle 20.30 Andrea Olivero, il Bene Comune, i Beni Comuni, Presidente Nazionale delle Acli. Quindi vi invito ovviamente ad essere anche a quest'altra occasione. E infine, dicevamo, non vogliamo celebrare Don Milani, ma capire come il suo messaggio è oggi vivo, concreto. Ecco, a questo proposito, quando poi uscite, quando volete, c'è una raccolta di firme per riuscire ad ottenere un obiettivo che sembrerebbe minimo, ma che è importante, quello di fare in modo che l'Italia si liberi da ogni armamento nucleare. Gli armamenti nucleari sono quelle armi di distruzione di massa che dovrebbero, come dire, ripudiare ad ogni coscienza, perché non hanno nulla a che vedere con la difesa, ma sono armi che hanno solo effetti sulla popolazione civile. Ecco, per questo, quindi, per dare anche un po' di concretezza a queste nostre parole, perché questo è poi l'obiettivo della scuola di pace, anche di cambiare qualcosa, chi vuole può firmare questa raccolta di firme perché l'Italia si liberi delle armi nucleari. Penso che sia sufficiente, da senz'altro la parola a Francuccio Gesualdo.
Bene, buonasera. Vi confesso che io ho sempre grande disagio a parlare del priore, soprattutto di questo tema dell'obiezione di coscienza, dell'obbedienza non è più una virtù. Ho disagio perché sono convinto che nessuno meglio di lui ha espresso il proprio pensiero, e quindi tutti i tentativi che io posso fare sono tentativi goffi, Quindi ecco, quello che mi limiterò a fare sarà da una parte quello di descrivere il contesto in cui questi documenti sono nati e dall'altra tentare di fare alcune riflessioni per capire così come noi possiamo cercare di attuare alcuni dei pensieri espressi nella nostra vita quotidiana. Luciano ha già detto qualcosa rispetto al Milani, rispetto a questa persona che noi chiamavamo il priore, noi lo chiamavamo così, a Barbiana. Ebbene, lui si fa prete nel 47, sembra che addirittura fosse agnostico fino ad allora, sembra, perché non è che ci siano delle ricostruzioni molto precise. Comunque è un fatto che leggere il Vangelo, battezzarsi e farsi prete è stato un tutt'uno, così come è un fatto che è sempre stato un uomo tutto d'un pezzo, un uomo tutto d'un pezzo che non ha mai accettato il compromesso, che ha sempre fatto della ricerca della verità il suo obiettivo più alto, senza guardare in faccia a nessuno, senza mai fare una considerazione rispetto alle conseguenze che avrebbe potuto pagare. Ed è ovvio che, avendo deciso di perseguire questa strada, si è messo contro tutti i poteri, a partire dal potere ecclesiastico, bisogna dirlo chiaramente. Potere ecclesiastico che aveva così i suoi compromessi, le sue collusioni col potere politico, col potere economico. È la storia di allora e purtroppo è anche storia del nostro presente. Un uomo che del Vangelo decide di attuare in maniera particolare questa scelta radicale per i più poveri e decide di fare anche lui questa scelta, quindi decide di vivere questa sua vita sacerdotale prendendo estremamente sul serio questo invito, quindi non un messaggio che se ne sta appeso alla parete, ma un messaggio che deve incarnarsi, che deve trasformarsi in realtà. E quindi, mandato a Calenzano, questa parrocchia nei pressi di Firenze, in realtà operaia, era un paese dove i giovani lavoravano o in campagna o nell'industria tessile di Prato, si scontrano col problema dell'oppressione, il problema, lo scontro con il padronato che voleva in tutti i modi tentare così di lucrare le loro spalle. E si scontra soprattutto col fatto che Don Milani capisce, in virtù del fatto che lui era una persona colta, una persona che aveva un grande sapere, che tutto sommato il disagio, l'oppressione economica è una figlia della mancanza di cultura. Quando la gente non ha sapere sufficiente per potersi difendere, inevitabilmente subentra anche l'oppressione economica. E quindi ecco, il priore decide, per tentare di portare avanti questa sua missione sacerdotale, di dover fare scuola, non per scelta ma per esigenze, per necessità. Se vuole davvero essere un agente di cambiamento, una persona che si mette dentro al progetto di costruzione del regno, deve assolvere questa funzione, che è quella, prima ancora che formare dei cristiani, formare delle persone che siano degne di questo nome. Credo che questo sia un passaggio fondamentale. Non esiste la possibilità di dare, di permettere di fare la scelta di libertà religiosa se prima non si sono fatti tutta una serie di passaggi che stanno dentro al concetto di dignità personale. E lui quindi decide di fare prima di tutto questo tipo di passaggio e riesce a conquistare la fiducia degli operai comunisti, e quindi lui apre una scuola dove non si fa discriminazione di tessere, dove non si chiede qual è il tuo credo politico per venire alla mia scuola, ma fa una scuola aperta che offre ai giovani operai di Calenzano la possibilità di poter finalmente capire perché succedono tutta una serie di fenomeni, di capire il perché della loro condizione, metterli in condizione di poter giudicare il presente storico che stavano vivendo, quindi farne delle persone libere, e in questa sua concezione di non scendere a compromesso con niente e con nessuno, naturalmente si mette tutti contro. Si mette tutti contro e inevitabilmente, lui era lì come cappellano, quindi come coadiutore, quando il vecchio proposto muore, sarebbe stato prassi che lui fosse subentrato al suo posto, invece no. Il cardinale lo chiama e gli dice che ha altra destinazione. Gli dice che può scegliere tra tre soluzioni, la prima è Barbiana, lui non sente neanche le altre, dice benissimo, vado a Barbiana. Barbiana, parrocchia nel 1954 di 100 anime, rispetto alla quale era già stato deciso che non doveva esserci più parroco. All'epoca probabilmente le vocazioni c'erano, ma non così tante da sprecarle per 100 anime. Era un villaggio in via di spopolamento, la gente se ne stava andando, c'era un processo migratorio per cui la gente abbandonava quei posti da lupi, se ne andava verso la pianura. Viene comunque mandato lui col chiaro intento di punirlo, o quantomeno col chiaro intento di allontanarlo. È un esilio, chiamiamolo col suo nome. Bene, lui accetta questa decisione del cardinale, va e invece di piangersi addosso, come sarebbe stato normale, perché praticamente appunto era un mandarlo al confino, invece di piangerti addosso, ancora una volta fa un gesto di amore. Si guarda attorno e decide di mettersi a disposizione dei suoi parrocchiani, non importa se siano tanti o se siano pochi, non importa se siano contadini o se siano operai, e decide di, ancora una volta, di dare a loro il meglio che potesse dare. E quindi si ripete la stessa storia, capisce a maggior ragione ancora di più a Barbiana che non a Calenzano quanto la scuola e la relazione culturale sia il primo passaggio da fare, quindi anche lì prima tenta la scuola serale, e la scuola serale dura poco perché il contesto è diverso, poi alla fine, poiché ci sono dei ragazzi che sono ancora nell'età dell'obbligo, ai quali però lo Stato non offre la possibilità di completare il ciclo, la scuola di Stato si ferma alla quinta elementare, lui decide di dar loro l'opportunità di poter continuare almeno fino al 14° anno e comincia a fare scuola a tempo pieno, a dei bimbi invece che a degli adulti. Una scuola che ha fatto parlare di sé tantissimo, sono 40 anni oramai che la scuola è chiusa, ancora il clamore non si acquieta, insomma, ecco, l'eterna professoressa è stato veramente un sasso in piccionaia, un macigno nella piccionaia, proprio per tutte le proposte che fa, per tutte le accuse che fa alla scuola, ed è anche un testo dove in filigrana si può leggere qual era lo spirito che viveva la scuola di Barbiana. La per sommi capi, per riuscire per arrivare poi appunto al documento, credo che sia importante dare alcune informazioni. Diciamo che la scuola di Barbiana fondamentalmente aveva 4-5 caratteristiche. Prima di tutto era una scuola di rispetto, ed era una scuola di rispetto della cultura contadina. Lui era un borghese, era addirittura un aristocratico, e credo che forse sarebbe necessario fare una distinzione fra aristocratico e borghese, perché il borghese fondamentalmente è una persona, è una famiglia ricca di denaro, che se del sapere ce l'ha prevalentemente per riuscire a fare ancora più denaro. L'aristocratico invece è qualcuno che è un cultore del sapere per l'elevazione personale. E lui era cresciuto in una famiglia aristocratica. Una famiglia aristocratica che, a giudicare poi così dagli insegnamenti che poi trasmetteva anche a noi, direi che aveva dei connotati di carattere buddista. Lui ci spronava di continuo ad avere una costante consapevolezza di noi. Sii capace di dire costantemente a te stesso cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Ed è un qualche cosa che poi ho ritrovato leggendo i testi buddisti e appunto sono rimasto sorpreso di vedere questo tipo di coincidenza. Bene, lui aristocratico che aveva un grande sapere, ha un profondo rispetto della cultura contadina, si rende conto che i veri valori si trovano nelle classi operaie, nelle classi contadine. Allora capisce che la sua funzione non è quella di colonizzare culturalmente i contadini con i quali ha a che fare, ma la sua funzione è soltanto quella di dar loro gli strumenti di espressione affinché i valori che i contadini hanno dentro di loro possano finalmente emergere, possano finalmente essere espressi. È veramente una scuola di rispetto enorme quella che lui fa. Quindi ecco proprio un servizio che lui offre proprio per consentire che questo tesoro che noi avevamo dentro come persone e come classe finalmente riuscisse ad emergere. Quindi un atteggiamento anche di grande umiltà. E lui dice costantemente: sono più le cose che ho imparato da voi che le cose che io ho trasmesso a voi. E quindi quando parla di cose che ha imparato sono fondamentalmente appunto i valori. Quindi ecco, una scuola di rispetto della cultura della classe contadina. Una scuola di libertà, io lo sottolineo sempre, una scuola di libertà innanzitutto a livello individuale. Lui ci voleva un gran bene e voleva che fossimo persone libere, persone che avessimo costantemente la capacità di capire in quale contesto vivevamo, che avessimo la capacità di dominare la realtà, che avessimo la capacità insieme agli altri poi di saperla modificare. Quindi ecco, questa situazione di possesso, di dominio della nostra vita è una grande capacità di partecipazione, quindi libertà individuale, ma anche appunto libertà ancora una volta di classe, per cui ci invitava costantemente ad utilizzare il sapere non per fare carriera personalmente, non per il nostro tornaconto personale, ma per riuscire tutti insieme ad uscire fuori da una situazione di oppressione. Quindi il sapere al servizio del riscatto collettivo. Ed io non posso fare a meno ancora una volta di leggerci la filigrana cristiana. Quindi il figlio di Dio che viene e si immola un pochino per tutti. Quindi ecco questo invito a non ricercare soltanto la nostra salvezza personale, ma a ricercare la salvezza di tutti. Terzo aspetto, era una scuola di valori. Non era quindi soltanto una scuola di saperi, ma era una scuola dove si tentava di capire quali dovevano essere i principi ai quali dovevamo ispirarci per i nostri comportamenti. In un contesto in cui lui affermava che le verità non sono 100.000, la verità è una, ne esiste una sola, nessuno di noi la conosce nella sua totalità, ognuno di noi però ne possiede un frammento nella propria testa. Lo sforzo che dobbiamo essere capaci di fare è quella di dialogare fra di noi, comunicare per riuscire a fare emergere tutti insieme attraverso la condivisione delle nostre specifiche capacità e conoscenze una verità che sta fuori di noi. E quindi ecco, lui insisteva molto su questo concetto, e quindi ecco, sapeva molto, ci trasmetteva dei messaggi forti, dei messaggi chiari. Se tra razzismo e antirazzismo la verità sta dalla parte dell'uguaglianza, dell'antirazzismo, fra l'oppressione e l'uguaglianza, di nuovo il principio a cui dobbiamo ispirarci è quello della giustizia, quello della libertà, quello del rispetto. Quindi ecco, ci ha passato dei messaggi molto forti, molto chiari, e ci invitava anche a tentare di essere coerenti con questi principi. E qui ha anche così una sua funzione tutta particolare. Lui era maestro, è un maestro che è passato anche per essere un maestro autoritario, ma io posso testimoniare che era tutto fuorché autoritario. Era un maestro severo che instaurava con noi un dialogo costante, faceva di noi gli artefici del nostro apprendimento, ci chiedeva di giungere insieme a delle conclusioni, poi ci chiedeva naturalmente di essere coerenti con le conclusioni che avevamo affermato, e se ci rendeva conto che noi avevamo dei cedimenti ci aiutava a recuperarli. E per ultimo era una scuola di vita nel senso che non era una scuola chiusa fra le quattro mura, era una scuola aperta, era una scuola dove veniva un sacco di gente, era una scuola dove si rifletteva sulla realtà. Ed è proprio in questo contesto di scuola di vita, dove appunto venivano tante persone e ogni persona che lui reputava essere interessante per noi veniva invitato a sedersi e veniva sottoposto ad una sorta di intervista, un'intervista che faceva lui, che poi esortava anche noi a fare le domande, è in questo contesto che una domenica salgono degli amici da Calenzano e vengono su con un articolo di giornale che riporta appunto il verbale di una riunione che avevano fatto i preti, i cappellani militari che si erano riuniti. Ed è un testo estremamente offensivo in maniera gratuita verso gli obiettori di coscienza. Qui vale la pena di leggere perché è brevissimo, è una frase, questo testo diceva che appunto nella parte finale i cappellani militari in congedo della regione toscana nello spirito del recente congresso nazionale svoltosi a Napoli tributano il loro reverente fraterno omaggio a tutti i caduti per l'Italia, auspicando che abbia termine finalmente in nome di Dio ogni discriminazione e ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale di patria. Il comunicato poteva finire qua. No, c'è un'aggiunta. Considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà. Ed è chiaro che questa proprio è stata un'offesa gratuita che è stata aggiunta e il comunicato poteva finire tranquillamente una frase prima, invece viene calcato la mano e si fa questo tipo di affermazione. Per cui è ovvio che viene data lettura a questo tipo di comunicato e si suscita subito una grande discussione ed emerge subito la necessità di rispondere a questo comunicato. Allora ecco, scriviamo insieme sotto la sua regia un testo che fondamentalmente ha due obiettivi, direi. Prima di tutto riuscire a dimostrarci come si reagisce in una situazione in cui qualcuno più forte offende l'altro più debole. E Ludio dice chiaramente che l'obiettivo, il senso della lettera ai cappellani militari che venne scritta e che poi venne diffusa sia inviandola direttamente a tutti i sacerdoti della diocesi ma anche poi attraverso la stampa, ecco, lui dice chiaramente poi nel documento successivo che è la lettera ai giudici che lo scopo della lettera ai cappellani militari aveva prima di tutto come obiettivo quello di dare una lezione di vita e lui appunto scrive: ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella mia duplice veste di maestro e di sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto, tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo bisogno di fare notare queste cose ai miei ragazzi, le avevano già intuite e avevano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. Dovevo bene insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Quindi ecco, lui si prefigge innanzitutto questo tipo di obiettivo, dare a noi una lezione di vita, insegnarci che di fronte all'abuso, di fronte al sopruso, di fronte all'offesa non si può rimanere inermi, ma abbiamo l'obbligo di reagire per fare che cosa? Non soltanto per difendere la parte offesa, ma anche per ripristinare la verità. E questo è il secondo obiettivo che si pone la lettera ai cappellani militari. Ripristinare la verità rispetto a che cosa? Ebbene, nel corso del comunicato stampa, i cappellani militari fanno riferimento all'ideale di patria, dicendo appunto, si rende omaggio ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale di patria. Allora ecco, la lettera ai cappellani militari viene scritta per rimettere in discussione l'ideale di patria e soprattutto per chiedersi se le guerre che siano state commesse dall'Italia negli ultimi 100 anni erano un servizio o invece un cattivo servizio reso all'Italia stesso alla luce di che cosa? Alla luce dell'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli. Allora ecco, c'è tutta, è un testo abbastanza semplice se vogliamo, quello che viene scritto ai cappellani militari, dove appunto si passa in rassegna tutte le guerre degli ultimi 100 anni alla luce di questo articolo. Ebbene, dopo che questa lettera ai cappellani militari, scritta così nei 2 mesi successivi, viene pubblicata, insorgono i reduci che chiedono al procuratore della Repubblica se per caso non ci siano gli estremi di reato nella lettera che viene scritta, soprattutto appunto gli estremi di reato come sotto forma di apologia di reato, e evidentemente il procuratore della Repubblica reputa che sì, ci sono gli estremi e quindi il Milani viene rinviato a giudizio. Ed allora lui scrive la sua lettera ai giudici. Lui era malato, nel 62 si ammala di linfogranuloma maligno, una malattia per la quale lui poi muore alla fine nel 67, una malattia che gli procurò anche tantissime sofferenze, aveva dolori a non finire, nonostante tutto questo continuava a fare scuola addirittura dal letto, e quindi ecco, non è in grado di presentarsi al processo e scrive la sua autodifesa. Aveva un avvocato, era l'avvocato Gatti, un avvocato piuttosto rinomato, ma chiede all'avvocato di stare zitto, di non prendere neanche la parola, di limitarsi a leggere la sua autodifesa, che è così un vero capolavoro da un punto di vista civile e morale. Allora ecco, qual è l'obiettivo che, secondo me, uno degli obiettivi principali che si pone questo testo ai giudici, o comunque quali sono i messaggi forti che emergono dalla lettera ai giudici? Beh, direi che il primo messaggio forte è che non può esistere progresso sociale senza accettare che possa esserci l'obiezione alle leggi, per la semplice ragione che tutti i poteri, anche i migliori, anche quelli democratici, hanno la tendenza alla conservazione. È un dato di fatto, il potere tende alla conservazione, tutti i poteri. E diciamo che ce ne rendiamo conto un pochino anche così, nella nostra storia presente. Noi viviamo in uno Stato dove è ammesso il diritto di sciopero, dove è ammesso il diritto di opinione, dove è ammesso il diritto di contestazione, se vogliamo. Però, tutti lo sappiamo molto bene, se scendiamo in piazza troviamo sempre cedrini schierati per mantenere l'ordine, ma a volte forse anche per abusare e per reprimere chi ha la pretesa di contestare il potere costituito. Ci sono state delle circostanze in cui l'abbiamo visto molto bene, insomma, potremmo parlare di Genova, tanto per parlare di un fatto abbastanza recente e che è stato così una vera sciagura, insomma. Quindi ecco, ci rendiamo conto, anche noi che viviamo in un sistema democratico, che anche i poteri democratici hanno questa tendenza a voler tentare di imbavagliare le bocche, a tentare di impedire che ci sia così un'avversione eccessiva, perché il potere tendenzialmente punta all'autoconservazione. Allora ecco, questa constatazione pone dei grandi interrogativi, li pone al sistema e li pone alla persona. Direi che per il sistema si pone la grande domanda di qual è il punto di equilibrio fra il reprimere i soggetti che hanno la pretesa di contestare la legge e quando invece accettare che la legge sia contestata. E confesso che non è un equilibrio facile, perché se propendi troppo dalla parte dell'impedire che ci sia la contestazione diventi uno stato dittatoriale, se ti lascia andare troppo rispetto alla libertà a ognuno di poter poter non rispettare le leggi, rischiamo di andare verso il caos. Quindi non è un punto di equilibrio facile da trovare, e la grande scommessa appunto che i sistemi democratici hanno è proprio questo: quando accettare, fin dove spingere l'obbligo di rispettare le leggi e quando invece accettare che la legge non venga rispettata, sia addirittura violata, interpretandola come un elemento di progresso sociale, sapendo che il progresso sociale passa anche attraverso la trasgressione della legge. E lo stesso anche per il cittadino si pone questo tipo di domanda. Noi non è che siamo tutti i giorni in contrasto con la legge, noi molto spesso la legge la rispettiamo, forse a volte la rispettiamo anche quando dovremmo avere il coraggio di violarla, d'accordo? Però fondamentalmente noi consideriamo la violazione della legge un fatto eccezionale, non la norma. Allora ecco, la grande domanda è questa, no? Quale può essere quel punto di equilibrio per cui noi accettiamo, chiediamo al sistema di dare la possibilità di poter violare la legge e diciamo a noi stessi che è arrivato il momento di violare la legge? Bene, il Milani mi pare che ci dia la sua risposta. La risposta che il Milani ci dà è che la legge va violata quando è strumento di oppressione del forte contro il debole. molto chiaro. A quel punto bisogna avere il coraggio di invocare altre leggi che stanno al di sopra della legge umana, la legge divina, la legge dei principi, la legge della moralità, la legge della morale, e avere la capacità di sfidare la legge, sapendo che chi sfida la legge non per accomodarsi singolarmente, ma accettando le conseguenze che lo Stato poi impone, che è addirittura la galera. Noi siamo arrivati all'obiezione di coscienza al servizio militare, ma non l'abbiamo avuta gratuitamente. Ci sono state decine e decine di giovani che si sono sacrificati, che hanno vissuto i loro anni migliori in galera. Quindi ecco, se noi abbiamo avuto poi alla fine questo tipo di conquista sociale, lo dobbiamo a loro. E quindi ecco, questa è la ragione di fondo per cui la frase dei cappellani militari era veramente un insulto gratuito, perché questa era gente che pagava di persona, non era gente che stava badando al proprio tornaconto personale, e pagava di persona per il progresso di tutti. No? Ecco, quindi quando noi ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad una legge che è oppressione del forte nei confronti del debole, in quel momento scatta non il nostro diritto, il nostro dovere all'obiezione e alla violazione della legge. E quindi accettiamo di fare della violazione della legge uno strumento di partecipazione e di miglioramento del progresso umano. Direi sì che questo è uno dei concetti, è la risposta forte che lui ci dà, che ci dà il senso della misura, e quindi ci dà una grande liberazione, perché finalmente ci fa capire, no, quando ci dobbiamo spingere fino ad entrare così, metterci al di fuori della legalità. Non è una cosa tanto simpatica porsi al di fuori della legalità. Quindi ecco, direi che questo è il primo messaggio, ed è un messaggio fondamentale: il rivalutare la violazione della legge come uno strumento democratico, come uno strumento di progresso umano. E il secondo grande obiettivo che secondo me, il secondo grande servizio che la lettera ai giudici ci fa, è quella di farci riflettere sulla natura del potere. La lettera ai giudici si sofferma prevalentemente sul potere militare e ci fa capire come, tutto sommato, i poteri non stanno in piedi da soli. I poteri non stanno in piedi perché ricevono forza dall'esterno, ma i poteri stanno in piedi perché c'è tutta una catena di comando che sta sotto, che accetta di obbedire agli ordini che vengono dall'alto, ed è l'insieme di queste complicità che poi alla fine produce una macchina che uccide, una macchina che viola, una macchina che commette i peggiori reati. Ed è importante fare questo tipo di analisi, perché ancora una volta lui ci fa uscire fuori da un tranello, che è quello che poi alla fine anche i peggiori reati non hanno autori, proprio perché in fin dei conti ognuno di noi si è soltanto limitato a portare avanti una parte infinitesimale di quel progetto. Nessuno di noi è l'artefice, nessuno di noi è il progettista, quindi da questo punto di vista non abbiamo responsabilità. Allora lo dice, vale la pena di leggerlo direttamente dalle sue parole, perché è uno dei passaggi fondamentali di ciò che scrive nella lettera ai giudici. Lui dice: condannare la nostra lettera equivale a dire ai giovani soldati italiani che essi non devono avere una coscienza, che devono obbedire come automi, che i loro diritti li pagherà chi li avrà comandati. Invece bisogna dir loro che Claude Everly, che era il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prendere tranquillanti, non vuole dormire, non vuole dimenticare quello che ha fatto quando era un bravo ragazzo, tra virgolette, un soldato disciplinato, un povero imbecille irresponsabile, secondo la definizione che egli dà di se stesso. Ho poi studiato a teologia morale un vecchio principio di diritto romano, che anche voi accettate, il principio della responsabilità insolido. Il popolo lo conosce sotto forma di proverbio: tanto è ladro chi ruba che chi para il sacco. Quando si tratta di due persone che compiono un delitto insieme, per esempio il mandante e il sicario, voi gli date un ergastolo per uno e tutti capiscono che la responsabilità non si divide per due. un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaia di corresponsabili diretti, politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori. Ognuno di essi ha tacitato la propria coscienza fingendo a se stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millenni non toglie il sonno all'uomo di oggi. E così siamo giunti a questo assurdo che l'uomo delle caverne, se dava una randellata, sapeva di far male e si pentiva. L'aviere che nell'era atomica riempie il serbatoio dell'apparecchio che poco dopo disintegrerà 200.000 giapponesi non si pente. A dar retta ai teorici dell'obbedienza e a certi tribunali tedeschi dell'assassinio di 6 milioni di ebrei risponderà solo Hitler, ma Hitler era il responsabile perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai avvenuto perché non ha autore. E qui arriviamo poi alla conclusione. C'è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. Ecco, quest'idea che appunto tutti in fin dei conti abbiamo la nostra corresponsabilità, che il potere riesce a mettere in atto i propri progetti non soltanto perché c'è qualcuno che pensa il progetto, ma perché poi c'è tutta una serie di altri individui che ci stanno dentro e che accettano di attuare i singoli compiti che la testa pensante gli attribuisce, è un aspetto fondamentale che si può poi trasferire in tantissimi altri ambiti, non vale soltanto nell'ambito militare, ma vale anche nell'ambito economico, vale anche nell'ambito politico, vale anche nell'ambito della scuola, vale anche nell'ambito della giustizia, vale anche nell'ambito ecclesiastico, vale in tutti quegli ambiti dove noi operiamo costantemente. Allora ecco, a partire da questo, credo che appunto sia importante avere questa consapevolezza che il sistema di potere si regge appunto sul fatto che tutti accettano di starne dentro e accettano di ognuno fare la propria parte, e questo ci attribuisce una grande responsabilità. Potremmo fare un parallelo rispetto alla situazione economica. Noi sappiamo che viviamo in un mondo dove c'è una profonda ingiustizia, sappiamo che stiamo in un mondo dove 850 milioni di persone muoiono di fame praticamente, e molti addirittura muoiono nel senso letterale del termine. Sappiamo che viviamo in un sistema ingiusto dove una piccola minoranza ha una ricchezza che è 86 o 100 volte più grande dei più poveri della terra. Ecco, allora noi dobbiamo cominciare a chiederci di chi è la responsabilità di tutto questo. Non possiamo certo accettare l'idea che la povertà sia una fatalità. Sappiamo che la povertà è organizzata, è scientificamente organizzata. Allora ecco, quali sono le nostre responsabilità? La responsabilità non può essere soltanto dei capi di governo, la responsabilità non può essere soltanto delle grandi multinazionali, la responsabilità non può essere soltanto delle grandi istituzioni internazionali. Purtroppo la responsabilità è anche nostra, perché poi alla fine siamo noi, attraverso i nostri comportamenti quotidiani, che consentiamo a questo sistema strutturato in una certa maniera di poter continuare ad andare avanti in una certa direzione. E lo facciamo attraverso le nostre modalità di consumo, lo facciamo attraverso le nostre modalità di risparmio. Molto spesso lo facciamo addirittura votando e pensando come il sistema ha interesse che noi votiamo e pensiamo. Il sistema si regge sul consenso, questo lo sappiamo molto bene. Il potere è sicuro di rimanere saldo in sella quando è riuscito a plasmare le menti delle persone, quando è riuscito a fare in modo che le persone pensino come fa comodo a lui. Tant'è che uno dei grandi tentativi che tutti i poteri fanno è quello di mettere le mani sui mezzi di informazione e naturalmente sulla scuola. La scuola che diventi una cinghia di trasmissione della volontà del potere. Allora ecco, se noi prendiamo consapevolezza di questo, che il potere non sta in piedi da solo, ma sta in piedi perché è sostenuto dai nostri piccoli consensi quotidiani, addirittura dal nostro modo di pensare che è in linea con ciò che fa comodo a lui, con i suoi principi, allora noi ci rendiamo conto che siamo terribilmente corresponsabili. Non c'è più un momento in cui possiamo dire la responsabilità di chi ci comanda, no, siamo responsabili anche noi. Questa però è soltanto una parte della verità. L'altra parte della verità è che se il sistema, così come il sistema, ha bisogno di noi per portare avanti il nostro progetto, noi possiamo diventare determinanti per indurre il sistema a cambiare. E questa è l'altra faccia della medaglia. E per questo padre Zanotelli dice che il potere è come la statua di Nabucodonosor. Nabucodonosor, che era questo imperatore babilonese, si era fatto costruire una statua immensa, fatta di una pietra che non si capisce neanche bene come l'avessero lavorata, perché sembrava inattaccabile. Quindi la gente, i sudditi avevano timore di questa statua, ma la leggenda narra che la statua di Nabucodonosor aveva un difetto, aveva i piedi di argilla. E l'argilla è un materiale così fatto che se riceve i raggi solari si indurisce, riesce a sostenere un peso molto forte sopra di sé, ma se si bagna e se riceve qualche goccia d'acqua diventa una poltiglia che alla fine fa cadere il peso che sta sopra e quindi la statua cade. Noi rappresentiamo i piedi d'argilla del sistema e sta a noi di stabilire se vogliamo che diventi una sostanza dura che consente al potere di starci sopra ben dritto e di portare avanti i suoi propositi, o se invece vogliamo che diventi una poltiglia che impedisce al potere di portare avanti quantomeno i suoi progetti criminosi. E come lo possiamo fare? Lo possiamo fare cominciando a diventare delle persone consapevoli e delle persone responsabili. Delle persone che hanno assunto questo tipo di consapevolezza, che non arriva mai un momento in cui possiamo delegare ad altri le responsabilità, che noi l'abbiamo in toto, come dice il Milani, noi che ci sentiamo responsabili di tutto, e che cominciamo a vivere i nostri comportamenti con piena consapevolezza. Allora, i nostri gesti quotidiani. Noi sappiamo di vivere in un sistema economico che uccide, ma uccide letteralmente, uccide più delle bombe. Gli 850 milioni di affamati sono vittime costanti, continue, come se ricevessero delle pallottole costanti. I 3 miliardi di poveri assoluti che non sono in condizione di soddisfare neanche i bisogni fondamentali sono vittime di questo sistema. E noi questo sistema lo sosteniamo costantemente. Quindi ecco, dobbiamo cominciare a chiederci come invece possiamo tentare di indurlo a comportarsi in maniera diversa. Allora ecco, studiando questi meccanismi abbiamo capito che ad esempio il consumo è uno dei meccanismi fondamentali attraverso il quale il sistema ci rende complici del suo progetto criminale. E noi però, se cominciamo a vivere il consumo con consapevolezza, cominciando a non andare più al supermercato ponendoci le due classiche domandine, noi ci chiediamo sempre quanto costa, prima domanda, perché siamo tutti intrisi di mentalità monetaria. E l'altra grande domanda è: farà al caso mio? Queste sono le due domande classiche che ci poniamo. Noi ci poniamo di fronte ai prodotti come la strega si poneva di fronte allo specchio di Biancaneve, sempre guardando il nostro ombelico. Se invece cominciamo a porci altre domande, e quindi cominciamo a dirci: ma questo prodotto da dove viene? Qual è la sua storia ambientale? Qual è la sua storia sociale? E quindi cominciare a dire: io sono disposto a comprarlo soltanto se ha una storia sociale pulita, soltanto se non solo non ha utilizzato lavoro minorile, ma se ha anche rispettato il diritto dei lavoratori adulti, soltanto se ha utilizzato, se ha avuto un impatto ambientale basso, soltanto se ha utilizzato poca energia, soltanto se produrrà pochi rifiuti, e noi ci rendiamo conto dei problemi che noi oggi abbiamo rispetto al problema dei rifiuti, soltanto se ha impiegato poca acqua, eccetera, eccetera, solo a queste condizioni lo compro, ma andare anche più in là. Non dimentichiamo mai che i prodotti non ci piovono dal cielo, i prodotti ci vengono offerti da imprese, imprese che hanno anch'esse dei comportamenti, a volte possono essere comportamenti accettabili, a volte invece possono essere dei comportamenti criminali. E potrei fare decine di esempi. Tanto per dire, quando noi andiamo al supermercato e ci compriamo le fattorie Osella, non so se qui a Fano arriva il formaggino delle fattorie Osella, Fattoria Osella ci ricorda, non vi è noto come formaggino le Fattorie Osella? Beh, è un formaggio abbastanza diffuso a livello italiano, le Fattorie Osella evoca così un'azienda con un atteggiamento estremamente compassionevole nei confronti delle proprie mucche, ed è probabile che sia anche un'azienda, sì, che è rispettoso dell'ambiente, rispettoso degli animali, ma le Fattorie Osella hanno un problema, e il problema è che non è una classica ditta italiana, anche se è un'impresa italiana. Se andiamo a vedere a chi appartiene le Fattorie Osella, scopriamo che appartiene a Kraft. E quando parliamo di Kraft, già ci rendiamo conto che stiamo parlando di un impero. Ma se andiamo a grattare un pochino di più, ci rendiamo conto che Kraft, a sua volta, è posseduto da un altro mastodonte. E il mastodonte che possiede Kraft si chiama Philip Morris. Allora ogni volta che noi compriamo un formaggino delle Fattorie Osella, di fatto diamo il nostro obolo a Philip Morris. E Philip Morris, sappiamo molto bene, è un gigante del tabacco. È un gigante del tabacco che le ha combinate di tutti i colori per tentare di nascondere la verità rispetto ai danni del fumo. Continuava a dire che il fumo addirittura fa bene, quando aveva nel cassetto i rapporti degli scienziati a cui aveva commissionato gli studi, che gli dicevano chiaramente che era un farmaco che provocava il cancro al polmone. Nonostante tutto questo, continuava a promuovere le sigarette. E quando poi finalmente nel nord del mondo è arrivata la consapevolezza rispetto ai danni del fumo, Philip Morris non si è fermata. Ha tentato di recuperare nel sud del mondo i clienti che ha perso nel nord a causa di questo aumento di consapevolezza. Sta cercando di fare proseliti, di cercare clienti fra gli adolescenti africani, fra gli adolescenti asiatici, fra gli adolescenti dell'America Latina. E questa è una ragione sufficiente per non comprare più il formaggino delle Fattorie Osella, tanto per dire. E potremmo parlare di molti altri comportamenti. Sappiamo che ci sono imprese che vendono pasta asciutta, che poi però hanno delle commissioni col mondo con le imprese degli armamenti. Tutte le grandi imprese eleggono domicilio, hanno delle aziende del proprio impero che hanno eletto domicilio fiscale nei paradisi fiscali, col chiaro intento di non pagare le tasse. E lo fanno legalmente. Tant'è che quando un'impresa riesce a non pagare le tasse perché ha eletto domicilio fiscale nel paradiso fiscale, non è un evasore fiscale, è un elusore fiscale, che vuol dire è uno che riesce a non pagare le tasse in maniera legale, semplicemente perché il potere politico è connivente col potere economico e gli dà questo tipo di possibilità. E noi, Italia, che abbiamo un debito pubblico del 105% rispetto al prodotto interno lordo, che siamo qui a tentare di capire quali sono le spese che debbono essere tagliate per tentare di fare tornare i conti, ci permettiamo il lusso di perdere miliardi e miliardi di euro all'anno per consentire alle imprese di non pagare le tasse attraverso questi piccoli stratagemmi. Queste sono imprese che vanno punite, perché stanno recando un danno collettivo enorme. Quindi ecco, dobbiamo avere questa consapevolezza che i prodotti ci vengono offerti dalle imprese, che appunto molte imprese hanno dei comportamenti che non possono essere condivisi, e quindi noi abbiamo l'obbligo di tentare di escluderle dai nostri acquisti in modo da far arrivare il segnale chiaro: io ti ho escluso perché non condividi i tuoi comportamenti. E stare attenti, le imprese ci guardano ai segnali che gli mandano i consumatori, perché le imprese fanno i grossi, fanno i gradassi, ci riempiono di pubblicità dalla mattina alla sera, sicuramente sono molto potenti, però lo sanno che in definitiva sono estremamente fragili, lo sanno che la loro possibilità di sopravvivenza dipende dalla scelta di acquisto dei consumatori, e questa è la ragione per cui spendono miliardi e miliardi in pubblicità. Si spendono qualcosa a livello mondiale come 400 miliardi di dollari all'anno per tentare appunto di rintontirci e di indurci a comprare non utilizzando la nostra testa, ma seguendo appunto i condizionamenti pubblicitari. Ecco, quindi questo è lo sforzo che loro stanno facendo, perché hanno paura di consumatori che finalmente riacquistano la loro volontà, la loro capacità di scelta. Ecco, invece noi dobbiamo cominciare a dire che vogliamo essere dei consumatori consapevoli, responsabili, che cominciano a scegliere in base a tutta una serie di criteri, che sono criteri sociali e criteri ambientali, e che appunto lo fanno perché sono consapevoli che in questo modo riescono a determinare, a condizionare il comportamento delle imprese, riuscire ad indurre comportamenti più corretti. Avrete sentito parlare qualche anno fa, c'è stato il grande scandalo del lavoro minorile, Nike che viene pizzicata con le mani nel sacco, no? La vendita di palloni che provengono dal Pakistan costruiti con un esercito di 10.000 bambini. E Nike subito, ha subito tentato di correre ai ripari, prima si nega e poi quando si rende conto che non si può negare perché ci sono le prove provate, allora si tenta di dimostrare che si sono presi tutti i provvedimenti possibili ed immaginabili. Non credete che Nike si converta? Le imprese sono delle strutture che non hanno anima. Perché? Perché sono delle strutture collettive che rispondono ad un unico criterio, quello di realizzare profitti da distribuire ai propri azionisti. Punto. Non esiste nient'altro. E in nome di questo non esiste crimine. Tutto è ammesso. Tutto è permesso. Allora chi è che può, in fin dei conti, non dare un'anima all'impresa, ma può costituire la dritta, la barra di comportamento delle imprese? I consumatori responsabili, che cominciano a dire dobbiamo fare delle scelte che siano in linea con le esigenze ambientali, con le esigenze sociali, e quindi vi obblighiamo a comportarvi in una certa maniera. Ecco, credo che sia importante prendere consapevolezza appunto di tutti questi ragionamenti, di come noi in fin dei conti sosteniamo un sistema intero, e questa è la nostra responsabilità, ma nel contempo, attraverso i piccoli gesti quotidiani, Marinella Correggi ha scritto un libro recentemente che si chiama La rivoluzione dei dettagli, ed è bello come titolo, questo tanto per dire come in fin dei conti attraverso il nostro comportamento quotidiano, certo non possiamo avere la pretesa di cambiare il mondo intero, ma possiamo dare un contributo importante. E noi lo sappiamo molto bene, insomma, perché al di là di tutto cerchiamo di comportarci in una certa maniera. Ecco, quindi prendiamo consapevolezza di questo e io dico, tentiamo di trasferire questo messaggio del Milani, del sentirci tutti responsabili di tutto attraverso un comportamento consapevole dei nostri gesti quotidiani. Quindi cominciamo a chiederci in che modo dobbiamo esercitare la nostra funzione di consumatori, in che modo dobbiamo esercitare la nostra funzione di risparmiatori, ma anche la nostra funzione di persone che pagano le tasse. Prima Luciano Benigni ha detto che ci siamo incontrati in un periodo in cui si aderiva alla campagna di obiezione fiscale alle spese militari. Quindi stavamo tentando di trasgredivamo volutamente la legge che ci imponeva di pagare le tasse, non per metterci in tasca i soldi che non versavamo allo Stato, perché li versavamo comunque per attività di utilità sociale, ma per lanciare il messaggio allo Stato: non condividiamo che i soldi pubblici vengano utilizzati per spese di morte, vogliamo che siano utilizzati per spese di progresso sociale. Quindi ecco, credo che dobbiamo riscoprire anche questa funzione di noi che paghiamo le tasse, cominciando a chiederci dove vanno a finire questi soldi che noi paghiamo, come sono utilizzati, e cominciando quindi ad avere la capacità anche di sfidare di nuovo la legge, arrivando fino a porci al di fuori dell'ordinamento, proprio perché questa può essere l'estremo gesto da poter fare per tentare di indurre il cambiamento quando le altre strade sono risultate inefficaci. Ecco, con questo io mi fermerei, vediamo un attimo se si accende un dibattito, se avete delle opinioni da esprimere, delle critiche e tutto quello che volete.
Grazie tantissimo Francuccio, moltissimi spunti, avrei anche alcune cose da dire, ma penso in tanti vorrete intervenire, se lo fate venendo qua è meglio, se no ad alta voce dal posto, e così cerchiamo di avviare subito il dibattito in modo da avere anche diversi interventi che possano così stimolare ulteriori riflessioni. Prego.
Vai. C'è della carta, per favore. Sì. Se no trovo anch'io, guarda, ce l'ho.
No, ma almeno ti sentono tutti.
Volevo chiedere solamente un parere. Lei ha parlato l'ultima parte dell'intervento relativamente alle imprese, no? ha detto non pensate che le imprese non cambino atteggiamento, no? Perché l'unico obiettivo è la
massimizzare il profitto.
Massimizzare il profitto. E ultimamente in questi anni si parla anche di azionariato attivo, il fatto di magari acquisire delle azioni di alcune imprese per poter poi partecipare ai consigli di amministrazione e magari cercare di intervenire sui comportamenti. Secondo lei è una cosa...
Una strada da perseguire.
Che ha un, ecco, una strada da seguire, oppure più fattibile e proficuo il discorso del consumo critico di cui ha parlato prima. Ecco, volevo chiedere la sua opinione.
Grazie, raccogliamo qualche intervento in modo da riuscire poi a dare qualche risposta in più. Augusto, giusto, stivo di segnare chi sa per intervenire.
Scusa, il mio non è che sarà un intervento direi di domanda, ma più che altro di riflessione, perché io la lezione di Don Minani, questo non lo deve stupire, l'ho vissuta su un'altra barcata, dalla sinistra a sinistra laica.
Bene.
Che a fatica possiamo confrontarci. Ricordo che quando nel 1970, giovane laureato, mi sono iscritto al sindacato, sono tra i fondatori della CGIL Scuola sia a livello locale che a livello nazionale, e ho visto con stupore che i miei dirigenti conoscevano bene Don Minani. Tanto che mi hanno detto, io provenivo dalla Università di Bologna, una tra, diciamo, le più prestigiose, la mia cultura non mi serve a niente, ma hanno mandato a scuola loro, di sindacato, con gli operai. Sono stati loro che mi hanno fatto lezione, mi hanno detto che non scrivevo bene, mi hanno fatto offeso. Sono stato bambino, poi mi hanno mandato alla scuola provinciale, sono andato anche ad Ariccia, che era la scuola nazionale, forse la conosce perché. E lì, con grande sorpreso, visto che la CGL era il sindacato di sinistra, usava come testo lettera della professoressa e Don Minani. C'è stata però anche nella nostra, diciamo, sinistra, un frutto che Don Minani si è lasciato, soprattutto direi del 150 ore, quando nel 1974 i metalmeccanici, che era la categoria più forte, più avanzata, chiesero nel loro contratto non solo un maggiore, diciamo, aumento di paga, che era giusto, migliori condizioni di lavoro, tutela della salute, che questi giorni per quello che succede ancora c'è tanto da dire, ma chiesero 150 ore per studiare e retribuite. Sulla scia di quello che Don Milani aveva detto, che bisognava sapere le parole, bisognava conoscere la cultura. E fu uno scandalo questo, fu uno scandalo, perché fino a quando volete un aumento di stipendio ci mettiamo d'accordo, fino a quando volete una normativa ci mettiamo d'accordo, ma che gli operai studiassero durante l'orario di lavoro, perché 150 ore le davano, se si ricorda bene, i datori di lavoro, 150 ore le mettevano i lavoratori e si potevano rispondere. Avevamo quella volta nel sindacato l'80% dei lavoratori che non avevano scolamento. E fu un risultato. Quindi. A sinistra facevamo, dividevamo Don Minani, lo vedevamo perché avevamo apprezzato nel suo dilettantismo, perché storici marxisti ce ne sono tanti. Però Don Minani ha detto una cosa, pur essendo uno storico professore, che nessuno aveva detto finora, che l'esercito italiano non era, come avevano insegnato a scuola quelli che erano andati a fare il benefattore, che in Etiopia, ha scritto anche lui, ha usato il gas nervino, provocando delle reazioni molto forti. Che stragi da parte dell'esercito italiano siano state in Grecia, in Antalya. Quella volta eravamo la brava gente che era andata a portare la civiltà in Africa, quelli erano un po' cattivi. Come pedagogista poi, perché io sapevo che era un po' anche ironizzata la sua pedagogia, per 165 giorni di scuola l'anno, 8 ore al giorno, sono insegnanti, se proponessi questo ai miei alunni mi picchierebbero, mi cuccierebbero. Però ha dimostrato che la pedagogia era finora usata come una tecnica, non so il teorema di Pitagora, adesso ti do una tecnica per capire. La pedagogia per Milano è diventata uno strumento in mano agli oppressi e ha cambiato questo. E poi, qui la cosa più dura da ammettere come laico, la sua laicità. Perché lo studio più forte che ha avuto Don Minani è stato con i cappellani e con Flori, che era l'arcivescovo di Firenze. E l'attualità, e qui confesso che un po' mi indigno, l'attualità proprio di Don Minani è nella sua laicità. Quando, e parlo come laico, questi giorni dei laici si sono rifiutati nell'incontro, nel dialogo e nella reciproca rispetto col Papa e la Sapienza, hanno offeso proprio quei valori di laicità che sono basati proprio sulla tolleranza e sulla laicità, e io li metterei a rileggere ancora 2000 anni.
Ancora qualche intervento? Franco Tebaldi.
Io ringrazio per la relazione, anche perché mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Erano gli anni in cui, 65-66, studiavo a Firenze, e quando mi sono ritrovato il discorso di Don Milani, tipo nella ricerca Giovanni Michelucci, Chiesa dell'Autostrada del Sole, dove fece una ricerca allora nel 66, si vedeva un attimino lo spirito di una città forse diversa dalla nostra, chiaramente sto parlando di Firenze. Devo però anche dire una cosa, mi sono posto varie volte nel rileggere alcune cose, Don Milani viene definito anche un ribelle obbediente. Il discorso perché il libro del 58, Esperienze pastorali, non è stato riproposto, perché quello è uno dei passaggi forti. Io lo valuto ancora più forte del discorso Una lettera a una professoressa. Il discorso dove una parte della Chiesa è stata contro Don Milani e dove stiamo parlando del 58. Io che vivo nel mondo della scuola dico che oggi come oggi Don Milani dovrebbe essere riportato all'interno delle scuole come libro di testo, perché quando andiamo a vedere alcune citazioni, permettetemi questo, non c'è nulla di più ingiusto quanto far parte uguali fra disuguali, e la dice lunga sul discorso dei ragazzi con problematiche, il problema degli inserimenti degli extracomunitari con la percentuale così alta che noi abbiamo di ragazzi, e soprattutto perché non riusciamo ad arrivare sempre a quelle famiglie che sono più bisognose di altri. Conoscere i ragazzi dei poveri è amare la politica e tutt'uno. È una frase secondo me profonda, perché nel ricostruire un tessuto sociale significa proprio guardare anche ad una politica vera, con delle persone che fanno politica per la gente, per far crescere i nostri giovani, per dare un futuro vero. Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Questa è una frase fortissima, perché a volte si dice basta bocciare, abbiamo risolto. Non abbiamo risolto, perché alcuni di questi ragazzi per problematiche alla fine diventano dei deviati, nel senso che non hanno punti di riferimento. Ecco, io credo che il concetto di cultura sia un concetto di base. Oggi, come ieri, diciamo, dopo 40 anni, non solo è attuale, ma ha riportato nell'ambito della scuola, nell'ambito della politica, se vogliamo parlare di uguaglianza, se vogliamo parlare di valori, ma dobbiamo avere anche dei punti fermi di politica, e io ammiro sinceramente tutte quelle persone che fanno politica seriamente per dare un punto di riferimento, un numero agli altri, così come il concetto ambientale non può essere disgiunto da una conoscenza totale che è quella della crescita della persona. Grazie.
Ancora qualcuno?
Io ho una bambina, per te Francucci, una piccolissima riflessione. Intanto il ringraziamento che ti dovevo, perché come sempre insomma non è stata ovviamente affatto goffa la tua presentazione, e credo che come diceva stamattina anche Samuele, no, alle commerciali, tu in realtà, anche se sei restio a parlare di Don Lorenzo, in realtà ne parli sempre. Ne Infatti sempre, come dice, no? Proprio l'amico Zantelli nella presentazione della raccolta di lettere, sei una di quelle persone che ha portato ai giorni nostri e ha tradotto oggi il messaggio, che ovviamente non è lo stesso che poteva essere a quel tempo, però l'hai esattamente riportato e gli ha dato la stessa forza, e di questo io credo che dobbiamo ringraziarti sinceramente. La cosa che invece volevo chiederti è molto, se vuoi, un po' più romantica, cioè questa. Io credo davvero che la parte che mi ha più colpito di questo testo è quella che dicevi anche tu, cioè la forza di voler e dover dare una lezione di vita non solo ai propri ragazzi, ai propri studenti, ma a quelli che in fondo lui considerava un po' i suoi figli, cioè le persone a cui voleva davvero bene, quindi no, il non potersi sottrarre a questa cosa. E credo che quindi l'obiezione di coscienza fosse un'occasione, come però credo poteva essere anche un'altra. Certo. Quindi un argomento valeva l'altro, ma il tentativo era quello di dare questa lezione di vita. E mi ha fatto un po' sorridere, rileggendo questo testo questi giorni e ricordando alcune lettere che avevo letto in precedenza rivolte proprio a te, di Michele che non vuole andare a fare il soldato, e il priore che invece lo spinge, lo stimola, perché questa scelta di non voler andare a fare il soldato non è motivata, no? No? Da ideali talmente alti, ma solamente dal fatto di in qualche modo voler evitare uno il non voler essere assoggettato a una cosa che non gli piaceva. Quindi mi si è rafforzata questa idea del fatto che credo che la cosa più grande davvero che avesse era l'amore per voi, e questo indipendentemente poi dai temi, dai motivi, dalle questioni, ma tutto quello che poteva servire per dimostrarvi e per amarvi davvero l'ha sempre fatto, al di là delle cose più certo. Così. E mi piacerebbe tanto sentire un tuo commento su questo. Grazie.
Grazie, sì. Sì, rispondiamo ad alcune di queste sollecitazioni. Ma sì, partirei dall'intervento del Milani laico. Io mi ci ritrovo abbastanza. Molti mi chiedono, ma qual era la vita spirituale del priore? Io non la conosco. Non la conosco perché era una sfera che si viveva da solo. E poi perché tutto sommato i momenti che lui viveva da solo forse non esistevano neanche più. Lui si alzava alle 6 del mattino e andava a letto, la sera a che ora? Le 10, le 11, mezzanotte, dipendeva un po' da chi veniva a trovarlo. E quindi era tutto il suo tempo lo dedicava così a queste persone che aveva intorno a sé. No? Quindi credo che ci fosse una mescolanza totale per la sua dimensione religiosa, per il suo pregare, per il suo dedicarsi, ecco, che non ci fosse più separazione. E in ogni caso mi pare che abbia avuto questa capacità, proprio allenandosi a stare con gli operai, con i contadini, con coloro che lo cercavano non perché era uomo di chiesa, ma perché era uomo di verità. Io ci tengo a sottolinearlo. Aveva maturato un grande senso civile, un grande senso politico. E sicuramente dal mio punto di vista, venendo anche ai fatti di oggigiorno, credo che sia importante rimarcare questa storia, che la religione non può essere elemento di divisione. È una vera sciagura, se noi portiamo la religione ad un momento, ad un elemento di divisione, in fin dei conti lavoriamo affinché la società torni indietro. Lavoriamo affinché la società entri in un conflitto dal quale non esce più. E quindi ecco, dobbiamo concepire, almeno questo mi pare che sia il messaggio che lui ci ha lasciato, dobbiamo concepire l'elemento religioso come un dono in più che ciascuno si vive a livello personale per avere le motivazioni magari per poi reimpegnarsi nel sociale, nel politico, e quindi riuscire a dare molto di più. Ma avendo questa chiarezza che ci sono tutta una serie di diritti che debbono essere garantiti a tutti e avendo la chiarezza che ci sono tutta una serie di valori che sono trasversali, che non sono del cristiano, che non sono del marxista, che non sono dell'islamico, che non sono del buddista, ma che appunto hanno un riconoscimento universale, perché tutti capiamo che stanno alla base della convivenza, che stanno alla base del progresso umano. Quindi ecco, credo che questo sia un passaggio fondamentale, poi appunto questa chiarezza di fondo che la comunità Stato, la comunità civile non possa fare distinzioni di nessun genere, non può fare distinzioni di razza, non può fare distinzioni a maggior ragione di carattere religioso, e quindi inevitabilmente l'organizzazione civile deve essere un'organizzazione religiosa, perché se no si cominciano a fare le distinzioni, si cominciano a dare privilegi e si cominciano a creare le oppressioni, e noi lo stiamo vedendo. Ecco, quindi credo che fosse la sua una questione non soltanto di buon senso, ma anche di estrema lucidità di quali sono le basi della convivenza civile e di quali sono poi i diritti e di quali sono i confini fra quella che è l'organizzazione civile e sociale e quello che invece è la gestione del sacro, se vogliamo la gestione del religioso, che è inevitabilmente individuale, che diventa poi anche collettivo, ma come ulteriore elemento di impegno nella società, dal momento che il cristianesimo, almeno dal mio punto di vista, ci fa questa richiesta forte di incarnare il messaggio per la costruzione del regno. Questo è il messaggio che io ho recepito, non so se sbaglio, gli altri che sono più dotti di me mi diranno se sono nel seminato o se sono di fuori, ma questo è il mio convincimento. Però ecco, ripeto, fa parte delle convinzioni personali che poi, se sono vissute nella maniera giusta, diventa un elemento di maggior forza per partecipare e per spingere la società ad andare in una certa direzione che però accoglie tutti. Questo secondo me è fondamentale. Quindi ecco, sì, sono d'accordo che lui aveva questa capacità proprio appunto di indicare la dimensione religiosa come uno dei momenti più alti, ma che però non poteva assolutamente essere un elemento di divisione, ma casomai un privilegio che non tutti potevano avere avuto la fortuna di incontrare, e che però ecco doveva essere poi elemento, un qualche cosa che ritornava al servizio di tutti. Venendo ad un'altra affermazione, ribelle obbediente, è stato detto, è vero, anche questa è un qualche cosa, una contraddizione che lui è riuscito a vivere con estrema sintesi. Qualcuno lo ha definito un furbo. In realtà era un uomo che attuava il senso di responsabilità fino in fondo. Qui abbiamo un vescovo, quindi potrà forse commentare. Però io ricordo che lui diceva: io come parroco sono re e sovrano. Io come parroco so di avere tutta la responsabilità nel dovermi comportare nella mia giurisdizione, e se come parroco prendo una decisione, la prendo senza chiedere preventivamente l'opinione del vescovo, perché la mia responsabilità è quella di prendere io la decisione, perché nessuno meglio di me sa come si fa il parroco a Barbiana. Quando io ho preso la mia decisione, se l'episcopo, l'ispettore che sta sopra, decide che io ho sbagliato, interviene, e se mi ordina di cambiare, io cambio. E questo è l'elemento che gli ha sempre consentito di fare sempre le sue scelte, e nello stesso tempo quindi di essere un ribelle, perché faceva spesso scelte che stavano fuori da quello non che era il dettato evangelico, perché tant'è che la Chiesa non ha mai trovato elemento per metterlo fuori, ma quello che era la prassi di comportamento, quindi qualche cosa così di molto più volgare, se vogliamo. No, e la Chiesa nella sua grandezza, se vogliamo, è sempre stata capace di distinguere quello che era semplicemente un comportamento fuori dal costume, che magari poteva essere anche un mal costume della struttura, e quindi si guardava bene da metterlo fuori, a quello che invece era una trasgressione del messaggio di fondo. Quindi non ha mai trovato in lui la trasgressione del messaggio di fondo, a volte trovava inopportuno, per ragioni di convenienza, legato a considerazioni di potere temporale, lasciatemelo dire, il fatto che assumesse certi comportamenti, osava richiamarlo, e lui in maniera estremamente obbediente tornava indietro, ma tornava indietro denunciando pubblicamente che tornava indietro, perché il vescovo gli aveva dato l'ordine di fare così, e il vescovo ci sarebbe di nuovo mangiato i gomiti. perché questo dalla Chiesa diceva io dovevo venire, dovevo fare questo e questo, non l'ho potuto fare perché ho ricevuto un telegramma che me lo impedisce. E questa era la rabbia della, così, della struttura ecclesiastica, perché si trovava di fronte a sé un uomo che era inattaccabile, proprio perché nella sua integrità di persona obbediente poi di fatto le metteva alla berlina. Quindi ecco, una persona che si è assunto la propria responsabilità fino in fondo, che non si è mai fatto scudo, no, delle autorità per non assumersi le proprie responsabilità, ma che poi aveva altrettanto chiaro che voleva rimanere dentro alla Chiesa. L'ha detto Luciano in apertura, no? Lui ci teneva a stare dentro, non fosse altro perché sentiva il bisogno di essere perdonato. Prima ancora che di darlo il perdono, sentiva il bisogno di essere perdonato lui, e sapeva che soltanto dentro alla Chiesa avrebbe trovato il perdono. E quindi lui aveva chiaro che per niente al mondo ne sarebbe uscito fuori. E quindi aveva trovato questo equilibrio. Io mi assumo le mie responsabilità, so che cosa mi compete, non chiedo il permesso a nessuno. Dopo, quando io mi sono assunto le mie responsabilità, se chi sta sopra decide che io ho fatto male e mi ordina diversamente, nessun problema, io mi adeguo. Quindi ecco, questa è la sua sintesi, che sicuramente sembra un ossimorono, quindi i due aspetti che stanno in contraddizione fra di loro. E il terzo aspetto che è stato sollevato, l'azionariato critico, quindi oltre ad utilizzare il consumo e il risparmio come mezzo per tentare di condizionare il potere, in particolare il potere delle imprese, anche l'entrare a far parte dell'azionariato che possiede la proprietà delle imprese. E quindi ecco, mi chiedeva se io lo considero una strategia che abbia un senso oppure no. Diciamo che è una strada particolarmente utilizzata degli investitori critici americani. Sappiamo che in America, in tutto il nord Europa in fin dei conti, però oserei dire forse anche nella nostra Italia, ci sono tutta una serie di realtà che hanno soldi e al tempo stesso hanno anche una morale. La stessa Chiesa Cattolica, immagino che abbia dei soldi da investire, immagino che abbia comunque una cassa che poi ha lì a disposizione e avrà bisogno di sapere che cosa ne fa. Lì le opzioni sono tante, le può tenere sotto il mattone, le può mettere in banca, oppure farsi venire la voglia, in nome anche così di funzioni che sono rispettabilissime, di tentare di farle fruttare. E quindi ecco la tentazione di cominciare, no, ad investirlo nei canali classici, la borsa, i bot, le obbligazioni e magari, perché no, anche derivati, visto che garantiscono il 15% invece che il 3%, e lì è una strada che non ha fine, d'accordo? Quindi diciamo che i soldi da investire non ce li hanno soltanto i ricchi, e spesso li abbiamo anche noi, i nostri magari sono risparmietti che ci accontentiamo di mettere in posta o di mettere in banca e non facciamo altro, però sappiamo che ci sono delle strutture, no, che invece, pur essendo di origine religiosa e quindi avendo una serie di problemi, hanno anche dei soldi. In America c'è stato un momento in cui le strutture religiose, non soltanto quelle cattoliche ma anche quelle protestanti, hanno avuto un grande problema di coscienza, perché si rendevano conto che, avendo fatto la scelta di investire in borsa, magari avevano investito, che so io, nella DO, che produceva poi dei folianti per la distruzione delle foreste nella guerra di Vietnam. Quindi dice, noi che facciamo? Noi che da una parte, no, siamo i seguaci di Cristo, che diciamo che dobbiamo perseguire una politica di pace, e dall'altra abbiamo dato i nostri soldi ad un'impresa che invece è profondamente coinvolta in una guerra così brutta come quella in Vietnam. E quindi ecco, cominciarono a chiedersi che cosa, come potevano uscire fuori da questa contraddizione, ed è in America che poi alla fine è nato lo studio del comportamento delle imprese, prima al servizio di questi investitori che avevano questi problemi di coscienza, e poi al servizio dei consumatori. Ecco, poi cammin facendo qualcuno si è reso conto che, sedendo all'interno delle assemblee degli azionisti, quella poteva diventare una sede dove ci si poteva alzare in piedi e tentare di denunciare i comportamenti scorretti dell'impresa. In effetti è successo questo, si è realizzata questo tipo di evenienza. Il problema è dovendo decidere, la perseguiamo come strategia, dobbiamo valutarne l'efficacia. E se veniamo all'efficacia, devo dire che l'efficacia è piuttosto scarsa, Perché l'efficacia è piuttosto scarsa? Perché? Perché sappiamo molto bene che nelle assemblee degli azionisti non vale una testa, un voto. Si vale per la quantità di azioni che abbiamo nelle tasche, quindi per incidere seriamente dobbiamo averne tante. E se io ne ho comprato una sola per poter sedere lì, come ha fatto Beppe Grillo all'assemblea di Telecom, sì, ok, io la faccio il mio intervento, però questo non vuol dire che poi vedrò un cambiamento reale. Anche perché sarà abbastanza difficile che riesca a far cambiare idea agli altri che ne hanno tante di azioni in tasca, ma che però vogliono un ritorno sul piano dei dividendi. Ecco, quindi direi che sul piano dell'efficacia, l'efficacia è tutta da dimostrare, proprio perché poi alla fine le azioni che siamo capaci di comprare sono così scarse che alla fine poi non riusciamo a determinare la politica dell'impresa e non riusciamo neanche a convertire poi l'anima degli altri azionisti. Per cui io direi che se si vuole provare, si può provare benissimo, se qualcuno dice proviamolo, facciamolo. Magari però più che come tentativo di cambiare, far cambiare il comportamento delle imprese perché si è sollevato il problema al suo interno, magari come elemento per attirare l'attenzione dei mass media, come un elemento che mi porta alla ribalta il problema. Se no credo di più nell'azione dei consumatori. Perché i consumatori hanno un potere reale da poter far contare, hanno questa possibilità di non comprare, che poi incide direttamente sul portafoglio delle imprese, che è l'aspetto rispetto al quale sono più sensibili, no? Quindi ecco, direi, se abbiamo delle energie da spendere, forse è meglio tentare di spendere per tentare di convincere un numero quanto più ampio possibile di consumatori a diventare responsabili, consapevoli di avere poi dei comportamenti coerenti. Però detto questo, chi lo vuole provare l'azionariato critico non è che lo scoraggio, poi magari tornerà e dirà se secondo lui ha valso la pena oppure no. E venendo poi all'ultimo intervento, sì, questa storia che lui Milani si è passato un pochino alla storia come il prete delle obiezioni di coscienza, ma sono d'accordo con te. Per lui la lettera ai cappellani militari è stata un'occasione per darci un'altra lezione di vita, per farci per darci un altro messaggio così nell'ambito della scuola. Detto questo, senz'altro lui era un non violento e direi senz'altro che ci stimolava costantemente ad utilizzare gli strumenti della non violenza, lo dice anche nella lettera ai giudici, gli strumenti che io propongo ai miei ragazzi sono il voto, sono lo sciopero, no, quindi ecco, non ci ha mai stimolati ad utilizzare lo strumento armato per fare cambiare la situazione. Quantunque devo dire che non ho mai sentito in certi contesti essere anche categoricamente contro, forse questo però prendetelo con beneficio di inventario, ero giovane, quindi può darsi anche che la mia mente faccia di tetto, però ecco, se a me avessero chiesto, finito la scuola di Bergamo, ma Don Milani, dove lo classifichi, fra i violenti o non violenti, forse non sarei stato così deciso nella non violenza, ecco, perché vedevo che di fronte ad un personaggio come Gandhi, come Martin Luther King o come lo stesso Capitini che è transitato a Barbiana, ecco, c'era meno così, era un qualche cosa rispetto al quale metteva meno enfasi, però senz'altro era una persona che ci educava agli strumenti della non violenza. Ecco, detto questo, però te dici bene, quando Michele decide di voler fare l'obiezione con tutto il carico di conseguenze legate alla galera che all'epoca c'era, lui gli dice no, fai male, ed è una contraddizione ancora una volta, ma lo fa perché vuole bene al suo ragazzo e soprattutto perché lo vuole stimolare ad essere una persona coerente con se stessa. Te non devi assumere certi comportamenti perché altri lo hanno detto, anche se si tratta dei comportamenti più alti, dei valori più alti, ma te ne devi essere convinto, quindi fai soltanto ciò di cui tu sei convinto, che hai ragionato con la tua testa. Questo era l'insegnamento principe che ci dava, avendo la capacità di assumerti fino in fondo le tue responsabilità e le conseguenze del tuo gesto. Quindi ecco, direi che sono d'accordo con te quando mi dici che tutto sommato lui era fondamentalmente un maestro che ha scritto questo documento ai capitani militari per continuare ad assolvere questa sua funzione di maestro, e che il suo obiettivo principale era quello di abituarci a saper gestire il nostro senso di responsabilità, la nostra dignità e la nostra libertà.
Sì, possiamo iniziare un secondo giro, prego. Mentre si avvicina volevo proprio riprendere quel passaggio che hai accennato adesso, a pagina 52 della lettera ai giudici, così gli scrive Don Lorenzo. Ho evitato apposta di parlare da non violento. La lettera ai giudici è divisa in due parti. Nella prima parte Don Lorenzo parla come maestro, quindi come usa diciamo, argomentazioni di tipo civile, laico potremmo dire. Nella seconda parte parla come sacerdote. Più o meno all'inizio di questa seconda parte scrive così: ho evitato apposta di parlare da non violento. Personalmente lo sono, ho tentato di educare i ragazzi così, li ho indirizzati per quanto ho potuto verso i sindacati, le uniche organizzazioni che applichino su larga scala le tecniche non violente. Ma la non violenza non è ancora la dottrina ufficiale di tutta la Chiesa, mentre la dottrina del primato della coscienza sulla legge dello Stato lo è certamente. Ecco, questa frase mi è venuta in mente quando proprio una settimana fa Antonio De Filippis, che è il responsabile dell'operazione Colomba dell'associazione Papa Giovanni, è venuto a portarci una testimonianza su Don Oreste pacifista non violento. Mi diceva Antonio prima dell'incontro che il sogno della Papa Giovanni e di Don Oreste è quello che un giorno, così come la Chiesa ha fatto la scelta preferenziale per i poveri, faccia la scelta preferenziale per la non violenza. Ecco, mi sembra che queste parole così di Don Lorenzo, 40 anni fa, avessero un po' delineato lo stesso scenario, la stessa speranza di vedere appunto che la Chiesa in qualche modo ritorni alla forza dell'adesione al Vangelo non violento che è stata la posizione della Chiesa nei primi tre secoli in maniera così netta e così chiara. Insomma. C'era qualcuno che aveva chiesto la parola? Prego.
Dunque io volevo fare un pensiero che sì, volevo fare un pensiero che è solo il mio pensiero. Certo. Perché appunto lei già dall'inizio appunto ha detto che la verità non è una, sta di fuori di noi e ognuno può dire qualche cosa che può portare
contribuire, certo.
Forse tutti avete visto il film di Gandhi, quello famoso, l'unico che c'è stato poi, no? C'è un giornalista che fa una telefonata e nel momento in cui sta facendo questa telefonata chiede a Gandhi, ci dica, mi dia un messaggio per l'umanità, perché lui ovviamente stava telefonando, stava facendo degli articoli e quindi voleva un messaggio da Gandhi. E lui ha risposto, la mia vita è il mio messaggio. Questo proprio per dire che la coerenza e la vita di quell'uomo era il suo messaggio. Non c'è bisogno di parole, c'è bisogno della vita coerente. Poi Gandhi dice un'altra roba, io ero un cultore della vita di Gandhi, tanto che alla fine della sua autobiografia, di aver letto la sua autobiografia, mi sono licenziato dal lavoro che stavo facendo e me ne sono andato perché desideravo cambiare vita. Tanto mi era rimasto nel cuore questo uomo. Lui diceva anche che il grosso problema dell'umanità, da un punto di vista sociale, anche da un punto di vista dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, era dovuto al fatto della grossa diversità, la grossa discrepanza che c'era tra il lavoro intellettuale e il lavoro manuale. E adesso abbiamo assistito noi che in questi anni, sicuramente in questi ultimi 30 anni, cioè o 40 esattamente da quando Lorenzo Milani in tutte le maniere ha cercato di portare quella giusto tenore di cultura a quei contadini che non ce l'avevano, che giustamente è giusto far così, ci siamo ritrovati in una situazione dove abbiamo veramente, mi sembra, fatto un enorme scorpacciato di cultura. Tutti o molti delle persone che sono presenti penso che ne hanno fatto una scorpacciata di cultura. Il lavoro delle mani però non esiste più, non c'è chi fa il falegname, vabbè, ci abbiamo l'idraulico qua vicino. Tra l'altro il maestro Gesù si è incarnato ed è venuto qua come falegname, non c'è chi fa legname, gli agricoltori sono poco e resistono poco, anche il nostro siamo veramente agli sgoccioli, e quelle campagne vengono abbandonate sempre di più e penso che veramente oggi, al giorno d'oggi, sia un po' poco ancora aderire o non aderire a un'etichetta invece che un'altra, a un partito invece che un altro. Questo mi sembra che non porti molto, lo vediamo anche oggi con gli schieramenti politici, non sta cambiando molto. l'uomo non sta cambiando nel suo interiore. Qua bisogna che noi cambiamo vita, che noi prendiamo veramente, che al di là dell'etichetta, quando andiamo a vedere che cosa possiamo comprare in un supermercato, prima, la prima domanda che ci dobbiamo fare ancora è: questo prodotto me lo posso fare io con le mie mani? Posso prendermi una zappa? Posso andare a aiutare un contadino? Oppure di questo prodotto posso farne a meno? Ecco, solo questo.
Riflettevo sul concetto di violenza e non violenza e cercavo di capire cosa potesse aver tratto degli insegnamenti di Don Milani. E notavo che la violenza non è soltanto una violenza armata, è anche la violenza verbale che espone concetti che spesse volte non vengono esposti, perché per evitare di offendere, spesso c'è una diplomazia che impone determinati comportamenti sociali al fine di non essere emarginati dalla società, e a me, io apprezzo questo modo di esporre alcuni concetti molto, molto chiari, come emergono dal libro che ho letto, il libro della sobrietà felice. Parte questo, appunto, notavo, ecco, passavo di parola in frasca, notavo come per realizzare alcuni concetti come quello della sobrietà felice siano necessarie alcune regole, alcuni passaggi, quelli economici sono necessari, per noi che abbiamo un portafoglio sempre più scarso, da regione a regione la situazione cambia, nella mia regione, che è il Lazio, la situazione è più difficile probabilmente di altre regioni più ricche, andando al sud la situazione è sempre peggiore, quindi non si può non far, diciamo, non guardare il proprio portafoglio nel momento in cui si va a acquistare un prodotto, queste volte non si conoscono alcune cose, io oggi sono con la conoscenza della Kraft, cioè la parte di Philip Morris, mi informerò, spero che fatto il suo libro me lo possa consentire, un altro libro, non sembra di aver capito. Tuttavia vedo che poi i prodotti che dovrebbero garantirci un maggiore rispetto dell'ambiente e quant'altro, come quelli del commercio consolidato, io ho visto diversi prodotti che però poi purtroppo, dovendo fare i conti con il proprio portafoglio, sono molto cari. Quindi probabilmente la diffusione di determinati prodotti che vediamo nei supermercati ha consentito un prezzo molto basso, mentre ovviamente nel commercio consolidato questo non è possibile, quindi alcuni passaggi non consentono di determinare un prezzo minore che possa consentire a tutti di acquistarlo. E chi oggi risparmia anche 2, 5, 10 euro al giorno per cercare di arrivare a fine mese, questo è determinante. Grazie. Sì.
C'è qualcuno laggiù? Se ha la volontà di arrivare fino a qua? Se c'è ancora qualcuno, muovetevi adesso in modo
sì,
che
poi.
Non so se poi vuole prima il vescovo e poi conclude Francuccio, viceversa, mettetevi d'accordo.
No, io faccio prima di te.
Lei ha parlato di imprese che sono la maggioranza, in cui tante azioni, tanto potere. Ecco, però mi sarei aspettato che ci ricordasse che ci sono delle imprese in cui tante persone hanno tanto potere, cioè ogni persona ha le cooperative. E quindi voglio dire, se l'azionariato popolare in effetti può trasmettere lumi, incuriosisce la nostra sapere la sua opinione sulle cooperative. Sappiamo che molte cooperative si chiamano così, però non lo sono di fatto, però qualcosa di nuovo sta succedendo. C'è un movimento interessante di economia solidale, c'è un movimento importante di imprese sociali. E quello che io trovo molto interessante rispetto a una vecchia discussione, perché c'è chi ancora all'inizio del Novecento sosteneva proprio nel movimento cooperativo che la via è quella della cooperativa di consumo e non la cooperativa di produzione. Quello che mi sta detto un po' è l'azione dei consumatori. I consumatori comunque sono uno lontano dall'altro, non costruiscono comunità. Invece a livello di impresa io credo sia più facile costruire comunità, una dimensione che noi viviamo molto poco e che varrebbe la pena di ricostruire. Okay.
Seguibile la rete di economia etica solidale delle Marche. La rete, la rete di economia etica solidale delle Marche, sta cercando poi, lasciando i temi economici che Francesco citava, di di aggregare un po' la proposta di, diciamo, commerciale, industriale, economica, di tipo etico, rispetto ai consumatori. Quindi in qualche modo stiamo cercando di costruire dei cosiddetti distretti di economia solidale, dove le tante realtà etiche, quindi non so, commercio eco, gruppo di acquisto solidale, turismo responsabile, finanza etica, cerchino in qualche modo di fare sistema per proporre la loro proposta a consumatori disponibili ad accettare e ad agire nella consapevolezza di tutta la norma prima. Diciamo che noi in questo momento siamo un po', questa è la pratica, la teoria è un po' sul tema della decrescita, la reazione manca un po' al libro tuo sull'età. Le due scuole di pensiero sono un po' queste, c'è chi dice che è bene crescere, far crescere tutto il concetto dell'economia solidale perché comunque questo è un inizio rispetto ad un mondo nuovo, c'è chi invece all'interno della destra dice non possiamo utilizzare lo strumento della crescita, quindi la crescita in termini monetari, la crescita in termini economici delle imprese, la crescita anche della, forse della partecipazione delle persone, perché più si partecipa più magari si tende a, tendono a vedere meno poi, no? I principi per esempio di relazione, di semplicità, insomma, che aggredono queste esperienze. Quindi c'è chi dice appunto che non possiamo utilizzare la crescita come strumento dell'economia solidale perché utilizzeremo lo stesso strumento che appunto quello della crescita utilizza il sistema che noi vogliamo in qualche modo combattere, crescita del PIL, crescita del fatturato e così via. Quindi ecco, questo tema della solidarietà e anche della crescita ci pare in questa fase della nostra riflessione centrale, per cui magari anche un parere tuo ci potrebbe aiutare anche il nostro percorso.
Va bene. Allora dobbiamo chiudere perché io non ci sto andando a andare via.
Sì, ancora non ho, ancora c'è tempo. Sì. 5 minuti siamo in stazione, non ti preoccupare.
Se no mi accompagni a Pesaro.
No, se no ti accompagni a Pesaro, se no anche a
Pesaro. Piano, non esageriamo.
Salve, sono Laura e volevo chiedere la sua, il suo parere sul servizio civile.
Ci vuole una
Se me ne l'ho fatto io per prima, me ne occupo da qualche anno e con un po' di amarezza mi rendo conto che spesso i giovani sono sfiduciati verso il mondo degli adulti, verso lo Stato, verso la patria, e quando noi proponiamo la formazione, proponiamo la figura di Don Milani, quello che ha fatto, le sue lettere, viene sempre fuori ma comunque sono altri tempi, anni 50, anni 60, cose diverse da quelle che viviamo noi, da quello che stiamo facendo qui, perché noi facciamo un servizio per i più poveri, per i più bisognosi, cosa ci importa noi di patria, e io non l'ho scelto per difendere la patria, ma l'ho scelto per dare una mano, per essere utile. E allora, cosa ne pensa e che cosa si può fare per coinvolgere ancora più giovani, ma soprattutto che miti o comunque che idoli come può essere Don Milani possiamo trovare oggi nei giorni di idoli moderni. Grazie.
Okay, grazie.
Fabio, poi c'è il discorso.
Mi ricollego, sono qua anche gli altri, no? Qui a San Cristoforo nella diocesi di Istanbul, sono quelle case per la presentazione. E mi collego all'intervento non ultimo, ma quello precedente, crescita o decrescita. Cioè, è da anni in cui penso che i cattolici dovrebbero un attimino porsi il problema della cooperazione e capire come la cooperazione ha tradito la socialità, perché ha seguito il discorso di grandi accorpamenti con la giustificazione che più si grandi e più si difende, piccoli non si riesce a interferire in un mercato. Quando una cooperazione, soprattutto se nasceva da una spinta cristiana, doveva spingere a piccoli in rete, perché penso che questa sia la risposta alla crescita e alla decrescita, perché piccoli in rete si grandi, ma si rimane piccoli legati al locale, legati alle relazioni umane che uno ha davanti. Grandi sia grandi strutture, e le grandi strutture hanno un problema dove mantenere l'equilibrio tra sociale e bilancio
è veramente un atto di equilibrismo, direi, assoluto. Quindi, veramente come cristiani, oltre all'azionariato, chiediamoci veramente come noi possiamo produrre, come noi possiamo creare strutture, ma soprattutto come queste strutture possono rimanere veramente strutture relazionali, autentiche, dove io coinvolgo la mia vita con le persone che lavorano insieme a me. E la mia struttura è forte perché è in rete con altre strutture e crea a quel punto anche un piccolo timone per il mercato globale.
Grazie.
Ma io non voglio concludere perché non è il mio compito, rimango contento perché, ma innanzitutto perché mi parla un testimone che mi disturba. Io non entro nel merito del plauso così che dice ma pensi come me, e la pensi un po' diversa da me, nel senso che mi disturba, sto un po' lontano da questo. E avrei mille motivi per dire mi piace Don Milani. Porto un piccolo esempio. Uno dalla scuola quando l'ho fatta per tanti anni e un altro da alunno. Io sono al 48, sono vecchio, quindi dovrei essere già nello scalone fuori il servizio, quindi da alunno mi ricordo, io vengo dal mondo contadino, quindi non sono nato in un mondo con rispetto, ecco. E mi ricordo che all'epoca c'era il premio dei più bravi a scuola, era un incentivo per essere, oggi sarebbe volgare persino dire la scuola dell'obbligo, ed ero bravino, anche un bravo ragazzetto prima, dopo che sono poco stato, però voi sapete bene che il contadino aveva poca parola e faceva più i conti di solito, vero? Dopo mi sono rifatto, perché l'ho vista come umiliazione, e mi ricordo ero bravino, il mio tema non poteva essere mai, e si premiava solo il tema, e quindi la appendeva e la maestra mi fece una volta preso un tema da un altro e lo mise a nome mio, la umiliazione più grossa. E lì ho capito che bisognava leggere, studiare, dopo mi sono rifatto, nel senso che la parola l'ho ripresa e il buon Dio me l'ha data e me l'ha ridata, e ho capito che senza la parola ci dominate sempre, o noi dominiamo sempre. Senza la parola siamo dominati, senza lettura. Chi bestemmia non è cattivo perché c'è il vocabolario povero, è un ignorante, senza, ignora le parole per poter discutere. A livello di insegnanti di religione, all'epoca ho insegnato solo per un altro, per motivi di obbedienza, così, io non ho visto mai un alunno, e voi siete insegnanti, che prende 8, potrebbe dare 10, che è stato fermato. Ma ho visto molti alunni che avevano 0, sono arrivati a 5 e sono stati fermati. E molti di voi sono anche insegnanti. Verificate se questo è stato vero. A forza di parlare di educazione, di valutazione personale, io non ci credo mai, quindi dico sono ferito da questo. E nessuno di noi, quando parla dell'alunno, parla della situazione di partenza. E nessuno di noi, quando parla del carcerato, si chiede da dove viene e che storia ha già avuto, un'analisi proprio scientifica. Quindi ecco, sono contento perché mi ferisce, perché mi fa andare a casa un po' scomodo, non mi fa diventare borghese, cioè, la pensa come me, perché a volte nei pensieri no, mi dice la pensa come me, e mi ritrovo già con la penna qui che mi ha dato il buon Don Giuliano, che è di una banca, dico mannaggia, allora sto già messo male. E magari usciamo tranquilli, buon Don Giuliano, dicono tutti diciamo a mare dei soldi, dice, oh che bella relazione stasera, Don Giuliano, non so se è vero. Per dire il pericolo nostro, anche da cattolici, di dire che bello, lo pensa come me. Io lo pensavo già come lui, e quindi renderlo innocuo. Io credo che una scuola debba sviscerare, scavare dentro, per metterci una preoccupazione, dire posso essere diverso e non dire ti plaudo perché la pensi come me. Io non la penso ancora come lui, purtroppo lo vorrei ma non lo sono. Quindi una provocazione, è bene credo oggi farsi ancora ferire e disturbare, soprattutto quando sono dei testimoni che ce lo raccontano e non dei teorici e basta. Io credo che questo sia importante per noi, per non uscire come prima dicendo che bella conferenza, no? Che disturbo questa sera. che disturbo, allora magari faccio il medico e dico, ma la visita privata l'ho data così subito, perché in ospedale non già avevo tempo. Allora? Oppure devo scegliere la macchina, quale faccio, ma sai il look, la persona, la personalità, eccetera. Oppure il prete dice, ma io prendo 1000 euro, io 1300 euro, immaginate voi quando prende per cambiare un vestito. Però di fronte a altre situazioni, cioè lasciarsi provocare. Anche perché ho imparato da Raulfo Leroy e da Maria Teresa che le parole dette devono essere considerate con la tasca che ti impoverisce, non la carità di quella degli altri, ma sì, io mi gioco dentro. Quindi sono contento che mi disturba. E speriamo che il lutto non finisca con l'applauso, che vada più in là.
Certo.
Quindi ti ringrazio per questo. A livello invece di, giustamente, la prima lezione, un vescovo non può che applaudire e condividere, già ne abbiamo parlato insieme, una scuola di pace. E quando si parla di scuola, fare scuola, educare, sappia bene tirare fuori da. Quindi una scuola deve aiutarci a tirar fuori da noi o la superficialità, o il pregiudizio, o il giudizio fragile, oppure l'incoscienza. Quindi una scuola di pace deve educarci. Un uomo condotto da verso. Quindi la scuola di pace deve condurci da qualcosa a qualcosa. Educare, voi sapete bene, questa scuola che ha un progetto, ha degli strumenti e ha delle persone. Il progetto può essere culturale, intellettuale, processuale. Gli strumenti sono la parola, sono i testimoni. Le persone però siamo noi che dobbiamo essere provocati a diventare migliori, non il buonismo generico, a cambiare modi di vita, stili di vita. E direi anche, e questo credo che sia anche il percorso, uscire, educare in modo completo. Una vera scuola utilizza, io ho fatto così nobilmente un po' di antropologia per in teologia, ma proprio molto semplice, teologica, uscire dalla testa soltanto o dall'operatività soltanto o dal sentimentalismo soltanto. Educare in modo completo significa mettere testa, cuore e mani. Rimuovere le viscere, il cuore, dire ma io potrei essere diverso, posso e debbo essere diverso, che non è moralismo, è movimento. Con la testa, perché non debbo essere teleguidata ma un uomo responsabile e concreto, e mani. Cioè arrivare a persone complete. L'educazione vera alla pace per me deve produrre la crescita della persona a livello di testa, a livello di emozioni, commozioni, viscere e a livello di operatività. Si chiama appunto scuola, non conferenze. Si chiama scuola, mi pare, vero dottore?
Sì, sì.
Scuola e non conferenze. Significa che la scuola già i compiti a casa, che non è soltanto quelli che si scrivono. Compiti a casa, una scuola diocesana, laica quando volete, è nata anche, derivante giustamente anche dal mondo della carità, della Caritas, ma senza pregiudizio, può nascere chiunque, deve aiutare la gente, noi tutti, a fare i compiti e non dire, oh come so bravo, la pensa come me. No, io non ce la faccio a pensarla come 2000 anni ancora, non ce la faccio. E lo voglio collegare, concludo, con la mia giovinezza, anche con Mazzolari. Don Mazzolari, il stesso amore alla Chiesa. Pensavo questi giorni, stavo studiando anche San Pier Damiani, qui l'amore alla Chiesa, pur vedendone le tribolazioni, starci dentro in maniera provocante e compromettendosi. Cioè non mi metto dall'esterno oggi dicendo con voi, dico io sono di quelli lì e mi ci metto in movimento. E credo che da Milano, nella sintesi, anche in tempi molto diversi, complicatissimi, è nato troppo presto con la testa. È camminato 30 anni avanti, quindi ci cammina troppo. Ultimo passaggio, credo che dovremmo, come scuola, lasciarci provocare, ferire e soprattutto diventare uomini di pace. Io ripenso la storia di Elia, come Ninive, la città corrotta, non so se era disturbante perché lui era umiliato come profeta o perché il popolo era corrotto. Cioè liberarci anche in un pacifismo reale della libertà intellettuale, cioè essere veramente incavolati, il linguaggio non è quello giusto qui, almeno da me, per essere indignati per l'oggettività della persona che soffre, ma non per io che sono ferito, saper distinguere. E quindi la scuola di pace diventa la correttezza reciproca, è misurata in famiglia, è misurata nella vita ordinaria, nelle scelte ordinarie. Poi gli ambiti politici, ognuno ha sensibilità. Ho visto in America Latina alcune storie di carità operosissima nate da strutture di comunità di base, ho visto storie di carità infinita nate da gruppi ecclesiali. Cioè, non ci importa dove si parte, da dove si parte, il problema è dove arriviamo, le strade che facciamo, e soprattutto se in quella strada troviamo dei compagni di viaggio. E quello sì, se lasciamo nemici anche nel dibattito, abbiamo parlato della pace che abbiamo fatti morti, guerra non dichiarata, e quindi che non vuol dire il buonismo, cioè il metodo deve essere veramente, a mio avviso, quello di pace, costruire pace con rapporti positivi, usare l'intelligenza, relazioni positive, convinzione. Poi noi ci siamo arrivati quest'anno, poi se qualcuno arriva a fare 3 anni a pensarla, d'altronde noi siamo discepoli di uno che per la pace è rimasto crocifisso, quindi le stesse difficoltà che a volte noi nel mondo cattolico esistono, d'altra parte ce l'ha avuto anche Gesù, mi pare che il raccolto finale, se avete visto il film, che a mio avviso al di là della impostazione così frivola, l'ultima tentazione di Scorsese, in fondo fa dire: ma io che ho fatto? E la tentazione nostra, anche di noi, di voi che producete queste opportunità, a volte tu dici: ma oggi 200, poi 30, ma io che ho fatto? Non si misura dalla realizzazione immediata. La verità non è sempre accompagnata bene. D'altra parte, sui tribunali ci hanno messo, lì sarebbe veramente da togliere il crocifisso. Lì proprio è da togliere nel tribunale. Per altre parti sì. Lì la legge non è proprio uguale per tutti. Non è proprio uguale per tutti. Nel tribunale. Basterebbe vedere nell'analisi abbastanza riservata della carica se quello che è di chi non c'è il difensore buono, dei poveri stranieri che hanno soltanto il difensore d'ufficio, non già Cavilli, eccetera eccetera. Basterebbe analizzare, non nei grandi processi, fosse un brone immagino di critica, ma i tribunali intermedi, quella che è la miseria umana, come la legge proprio non è uguale per tutti. Lì bisognerebbe, io sono il parere di toglierlo il crocifisso, perché lì non è evocativo, non è evocativo, perché la scritta è valore. Se ci avessero scritto niente ce lo capivo, qui c'è miseria. Ma davvero credo che dovremmo fare una scuola di pace. E il titolo è esigente, cari ragazzi, o non più ragazzi. Il titolo è esigente e speriamo che le provocazioni siano ugualmente esigenti. Quindi io sono contento perché esco un po' disturbando. Ma davvero. Sono un po' disturbato.
Quanto tempo abbiamo, Luciano? 10 minuti?
10 minuti.
Esatto. 10 minuti. Beh, cercherò di rispondere alle sollecitazioni che sono venute, mi perdonerete se per caso non faccio in tempo a rispondere a tutte quante. Per cominciare, hai parlato della manualità. Io sono totalmente d'accordo con la dimensione che dobbiamo recuperare, a Barbiana era sviluppata, e penso che la dobbiamo recuperare innanzitutto proprio per riuscire ad essere persone che esprimono tutta la loro potenzialità. Sono d'accordo che non dobbiamo considerarci soltanto delle menti, ma che dobbiamo considerarci anche cuore, e che dobbiamo avere la capacità anche di muovere queste mani che ci sono state messe a disposizione. Per cui da questo punto di vista nessun problema. Mi chiedo come mai spesso però le nostre proposte non riescono ad attecchire. La proposta di produrci da solo l'insalata, perché non attecchisce? La proposta di costruirci da soli certi oggetti, perché non attecchisce? Ed ho la sensazione che non attecchisca perché la gente ci guarda come degli stravaganti, e ci guarda come degli stravaganti perché non siamo stati capaci di dare delle motivazioni sufficienti. Allora io credo che sia importante non limitarsi a proporre cose nuove, ma a saper fornire delle motivazioni forti, forti e convincenti. Solo se avremo questa capacità potremo avere qualche speranza che poi le nostre proposte vengano accolte e diventino appunto patrimonio comune. Allora credo che, parlando di manualità, ce ne sono diverse di ragioni per cui dobbiamo spingere in questa direzione. E il primo è che noi non abbiamo più l'abbondanza di energia che avevamo un tempo, l'abbiamo dissipata, siamo arrivati agli sgoccioli con l'energia petrolio che avevamo fino a ieri, e inevitabilmente si pone la necessità di raccorciare la distanza tra chi produce e chi consuma, arrivando fino a produrre noi stessi gli oggetti che possiamo produrre. Dobbiamo produrre meno rifiuti possibile, noi lo vediamo, non c'è solo il problema di Napoli, ma tutti i comuni d'Italia hanno il problema di cosa fare dei rifiuti. Anche quelli che oggi non sollevano il problema lo stanno semplicemente rimandando tra un anno, tra due anni, tra tre anni. Ma chi non ha, chi ha l'inceneritore, c'è un certo tipo di problema, chi c'è la discarica c'è un altro tipo di problema imminente. Noi, se non vogliamo morire affogati nei nostri rifiuti, dobbiamo cominciare a porci l'obiettivo di produrne di meno. Ed è una bella sfida, perché questa è una società organizzata per produrre rifiuti, eh? È scientificamente organizzata per produrre rifiuti, non c'è niente da fare. Però ci stiamo rendendo conto dei limiti. Allora ecco, un'altra ragione forte per dire alla gente dobbiamo forse tornare anche a produrre ciò che possiamo produrre da soli, è quella di non far più viaggiare le merci dentro agli involucri. Dobbiamo liberarci degli involucri, e se io non lo produco da me sono sicuro che produco degli involucri in meno. E poi, rimanendo alla terra, c'è tutto il problema del rispetto della terra. Nell'agricoltura industriale abbiamo sì ottenuto delle rese altissime, però abbiamo ottenuto delle rese altissime a scapito dell'acqua, a scapito dei veleni di cui, che abbiamo buttato a man bassa sulla terra, che poi appunto contaminano anche le falde acquifere, a scapito della vita nei terreni. Tanti terreni stanno diventando dei deserti. Stanno diventando dei deserti perché appunto stanno perdendo la loro struttura, sono più esposti agli effetti dell'erosione, dei venti e della pioggia. Per cui ecco, ci stiamo rendendo conto che questo è un tipo di agricoltura che non può stare più in piedi e che non è stata pensata per dar da mangiare a tutti. No, perché noi siamo nello studio che abbiamo 900 milioni di persone che soffrono la fame, pur avendo una quantità di cereali che sarebbero sufficienti per dar da mangiare a tutti. Ma la cosa assurda è che poi siamo arrivati ad un surplus di cereali, e come l'abbiamo utilizzato questo surplus di cereali? Per alimentare gli animali, in modo da alimentarci di calorie pregiate. Quindi stiamo noi spingendo verso un'agricoltura industriale che sta creando una gran quantità di sconquassi, per poi dissipare i cereali per alimentare gli animali, che sono delle vere macchine alla rovescia da un punto di vista dell'efficienza. Ci vogliono 7 calorie vegetali per produrre una caloria animale. Quindi nell'ambito dell'efficienza siamo davvero alla rovescia. E oggi si sta pensando a utilizzare il grano, i cereali, per produrre il biocombustibile. Altro grande schiaffo alla povera gente che sta morendo di fame, no? Quindi ecco, dobbiamo uscire da questi giochi, e allora se vogliamo salvare Madre Terra dovremo cominciare a tirare fuori l'agricoltura dall'ottica commerciale. Se un prodotto è fatto per vendere deve essere impeccabile, perché noi stessi lo vediamo quando andiamo al supermercato: se troviamo un'insalata con la foglia marcia non è che lo privilegiamo, lo buttiamo via, lo lasciamo da una parte, vogliamo quello che non ammacchia. Quando è che invece noi siamo disposti a comprare, a utilizzare anche il prodotto che ammacchia? È quello che ci facciamo da noi, perché sappiamo come l'abbiamo coltivato e sappiamo che lo abbiamo coltivato senza pesticidi, siamo contenti se c'è la lumachina sopra, no? Quindi ecco, queste sono delle ragioni da utilizzare per spingere la gente a ritornare a produrre quanto più possibile le cose da sole. Io credo che dobbiamo attrezzarci da questo punto di vista, dobbiamo motivare la gente al cambiamento, se no la gente non ci verrà dietro, non c'è niente da fare. Noi siamo gli stravaganti che facciamo i gas, siamo tra gli stravaganti che fanno l'economia solidale, siamo gli stravaganti che fanno la sobrietà, però siamo guardati a distanza. Qualcuno ci deride, qualcuno ci acclama, però poi non ci segue. Io penso che non ci segue perché non abbiamo abbastanza forza di convincimento, e dobbiamo attrezzarci da questo punto di vista. E venendo all'altro spunto, l'economia solidale, crescere o non crescere, beh, qui ci sono due interpretazioni possibili. Ci si riferisce alla crescita del movimento come tale o ci si riferisce invece alla crescita delle singole strutture? Allora, se ci si riferisce alla crescita del movimento come tale, io sono affinché l'economia solidale cresca, non ci sono dubbi. Ma crescendo l'economia solidale non è che facciamo crescere il PIL, stiamo semplicemente invadendo alcune sfere dell'economia che sono gestite in un'altra maniera per trasformarle. Quindi non stiamo facendo un processo di crescita, ma stiamo facendo un processo di sostituzione. Così come quando io chiedo alla gente andata a comprare i prodotti del commercio equo, non per consumare 4 pacchetti di caffè invece di 2, ma gli stessi 2 che consumavi prima li compri di qua invece che di là, in modo da indurre il sistema a comportarsi in maniera diversa. Quindi da questo punto di vista credo che sì, dobbiamo fare in modo che l'economia solidale cresca come movimento, proprio per tentare di fare avvenire questo processo di trasformazione per sostituzione. Viceversa, è diverso il discorso se pensiamo alla crescita delle singole strutture, quindi l'impresina che io ho messo in piedi, no, di tipo solidale, la faccio crescere, oppure voglio che rimanga la piccola struttura di poche persone dove vivono certe regole e certe relazioni. Beh, rispetto a questo io sono un partigiano della non crescita. Penso che dobbiamo tentare di rimanere piccoli. Perché dobbiamo tentare di rimanere piccoli? Beh, perché se cominciamo a puntare alla crescita, intanto corriamo il grosso rischio di assimilare tutti i criteri e tutti i meccanismi che sono tipici del sistema. E un po' alla volta noi ci snaturiamo, perdiamo la nostra connotazione di partenza e diventiamo qualcosa di altro. Il commercio ecosolidale, per certi versi, forse sta conoscendo questa dimensione. Io sono preoccupato quando vedo che il commercio ecosolidale si inventa i panettoni, si inventa i bacetti, si inventa i prodotti che sono tipici del consumismo per vendere i suoi prodotti. Trovo qualche cosa che stona, benché riconosca che è una macchina che deve tentare di rimanere in piedi, però un conto è rimanere in piedi per assolvere la propria funzione politica. E quindi punto fondamentalmente a tentare di fare cambiare il pensiero, la consapevolezza, e non ho la fregola di aumentare il fatturato. Ho la capacità di aspettare, sapendo che i tempi storici del cambiamento spesso sono molto lunghi, a volte così lunghi che non facciamo neanche in tempo. La catastrofe arriva prima del cambiamento, ma questo è fuori dal mio dominio. Io devo essere capace di adottare sempre dei comportamenti che in qualche maniera mi garantiscono il risultato che mi ero prefisso. Se cambio cammin facendo, divento una struttura di potere. È la tentazione del potere. Quindi ecco, da questo punto di vista sempre grande chiarezza del chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. E se ciò che stiamo facendo è in linea con l'obiettivo che ci poniamo. Quindi ecco, avrei delle grosse riserve rispetto alla crescita delle strutture come tale, e questo mi permette di dire qualcosa anche rispetto alle cooperative. Io non le ho citate prima parlando dell'azionariato, perché si parlava di azionariato come modalità di condizionamento delle imprese, quindi si pensava alle imprese tradizionali, non alle imprese alternative. Ecco, da questo punto di vista sono d'accordo che dobbiamo tentare di fare crescere la cooperazione come altro modo di fare impresa, e quindi come soprattutto un luogo dove si fa comunità, con questa attenzione, che la crescita può essere la più grande tentazione anche della cooperazione. Noi l'abbiamo vista. Noi abbiamo oggi dei movimenti cooperativistici nati all'inizio del secolo scorso con certi intenti che sono diventati dei mastodonti e che poi alla fine stanno assumendo una serie di comportamenti estremamente dubbiosi, dove alla fine l'obiettivo è così, il garantire la vita a se stessa, il garantire la crescita a se stessa. Questa è la fine, non c'è niente da fare, allora non c'è più differenza tra te che ti chiami Coop o te che ti chiami Esselunga o te che sei una cooperativa edile che c'ha la Coop davanti rispetto a quell'altra che c'ha un SRL dietro, no? Alla fine le finalità diventano le stesse. Quindi ecco, credo che anche rispetto alla cooperativa non accontentiamoci del nome, ma facciamo in modo che dietro al nome ci sia un certo tipo di sostanza. E ultimo accenno, qualcuno ha detto: in fin dei conti soltanto chi ha i soldi può fare scelte di responsabilità, chi non li ha è costretto poi alla fine a doversi accontentare di andare negli hard discount e comprare ciò che il sistema gli offre al costo quanto più basso possibile. Questo problema esiste, io so che tante famiglie hanno questa difficoltà di arrivare alla fine del mese, Però credo che nel contempo che dobbiamo essere capaci di fare le nostre scelte fino in fondo e fare un esame attento di ciò che noi spendiamo, della nostra spesa. Quante volte noi cadiamo in contraddizione, andiamo alla ricerca non del pane che costa meno, ma delle patatine fritte dentro ad un involucro che costano meno. Quindi quante volte noi cerchiamo comunque di riempire il nostro carrello di roba inutile, di cui potremmo semplicemente disfarci, e sarebbe un grande risparmio, no? E invece che, quindi ecco, non è vero che oggi siamo soltanto alle prese con l'essenziale, siamo purtroppo tutti succubi di un sistema di consumo che ci spinge a consumare sempre di più e spesso per la qualità così siamo disposti a sacrificare, per la quantità siamo disposti a sacrificare la qualità. Quindi ecco, ripeto, questa attenzione ci deve essere, ne sono consapevole, ma nel contempo tutti quanti dobbiamo cominciare a fare attenzione a che cosa mettiamo dentro al nostro carrello, e sono convinto che se cominciamo a selezionare i prodotti in base alla loro necessità, tanti li lasciamo negli scaffali ed avremo tutti un grande risparmio. Bene.
Bene. Io ringrazio tantissimo a nome di tutti Francuccio per questo tour de force che ha fatto con l'incontro di stamattina, di oggi pomeriggio. Ricordo a tutti davvero di venire sabato 16 febbraio al secondo incontro, un altro personaggio davvero straordinario, un costruttore di ponti, di relazioni, una persona che si è speso per riconciliare per la guerra nell'ex Jugoslavia fino a consumare la propria vita e a darla in maniera drammatica. Ce ne parlerà un suo carissimo amico, collaboratore di Alex Langer, verrà Massimo Valpiana, che è il direttore di Azione Non Violenta. Voglio terminare con le parole di Don Lorenzo, mentre Francuccio si prepara, se no perde il treno. È noto, dice Don Lorenzo, che l'unica difesa possibile in una guerra di missili atomici sarà di sparare circa 20 minuti prima dell'aggressore. Ma in lingua italiana lo sparare prima si chiama aggressione e non difesa. Oppure immaginiamo uno Stato onestissimo che per sua difesa spari 20 minuti dopo, cioè che sparino i suoi sommergibili, unici superstiti di un paese ormai cancellato dalla geografia, ma in lingua italiana questo si chiama vendetta, non difesa. Ecco perché fuori potete firmare contro le armi nucleari per toglierle definitivamente dal territorio italiano. Dalle patatine alle armi